È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ed eccola qui la nuova produzione di Tony Troia, caro Parenzo, dedicata al ritorno, forse, di Berlusconi.
Questi buffoni del centro.
Siamo qui, la zanzara, 800-24-0024, mitico scontro tra Donna Assunta Almirante e Iezzi della Lega Nord. Sentite.
Ma dove?
Sentite in una trasmissione, che ti frega.
Yes, non dividete quest'Italia già.
No, ma io volevo rispondere, Donna Assunta si deve mettere in coda perché sono
No,
già
io
tanti
non mi metto in coda perché sono sempre stata sopra. Vada in coda lei.
È impossibile.
Vada in coda lei.
Si deve mettere in coda perché sono tanti quelli che negli anni hanno detto
io non ci sono abituata
a stare in coda. Non è un congresso dell'MSI, volevo parlare anch'io se possibile. Se possibile volevo parlare anch'io. Con gentilezza lo chiedo. Allora, Donna Assunta si deve mettere in coda perché nella storia della Lega sono stati quelli che hanno dato per finita la Lega, ciò non è mai successo, la risposta da dare invece di parlare di
cerchi di essere un poco più educato almeno.
Donna Assunta, noi li cacceremo con un nuovo Garibaldi.
Siamo condannati a rimanere due Italie, due velocità diverse.
Ma noi mandiamo via loro.
Che divide.
Noi mandiamo via loro. Partito Garibaldi. Partiremo un altro Garibaldi e cancelleremo.
Vai, saremo 2000.
Datemi la scopa e io ci vado benissimo.
Allora, sentiamo Travaglio su tutto questo.
Ma questo appartiene, come dire, al cabaret televisivo Donna Assunta Almirante contro Iezzi. C'è però uno scontro molto più serio, quello tra il presidente di Confindustria Squinzi e Monti. Oggi nuovo capitolo con una semi marcia indietro, chiamiamola così. Caro Parenzo, non abbiamo paura di nulla anche di parlare di questo tema.
No, salutiamo Squinzi e lo critichiamo.
Ma non c'è nulla da criticare, tu stai criticando? Stai criticando tu?
Guarda, io dopo aver criticato il Porfilla della Sette.
Vabbè, non si capisce niente.
Credo di poter fare qualunque cosa.
Sì, non si capisce niente. Partiamo dal Squinzi. Da dove è iniziata questa polemica? Squinzi insieme alla signora Camusso.
Condivido quello che ha detto Susanna Camusso, in modo particolare il discorso che si sono creati degli appesantimenti della struttura burocratica dello Stato. Siamo 100% d'accordo su questo.
E naturalmente la macelleria sociale dei tagli del governo.
Dobbiamo evitare quello che proprio davanti al Presidente avevo definito macelleria sociale, però nello stesso tempo dobbiamo razionalizzare, dobbiamo semplificare.
E la risposta molto piccata di Monti.
Mi permetto come esponente del governo di invitare a non fare il danno delle imprese, dichiarazioni di questo tipo. Come è avvenuto nei mesi scorsi, fanno aumentare lo spread, i tassi di interesse a carico non solo del debito pubblico ma anche delle imprese.
Poi Monti ha parlato anche di una sua possibile candidatura dopo il 2013.
Si sta allargando,
aprendo un grande dibattito. Oggi, chiamiamola così, anche se secondo lui naturalmente non è così, marcia indietro di Squinzi che dice ma no, ma insomma non c'è nessun asse con la CGIL, eccetera eccetera. Sentiamo.
sono polemiche, si sono basate su frasi decontestualizzate invece dal discorso generale, in cui il senso era diverso, insomma. Quindi mi spiace, perché noi abbiamo sostenuto se parliamo dello spending review, siamo stati i primi a sostenere la necessità di farlo e apprezzato quello che era stato proposto dal governo in maniera molto precisa.
In realtà c'era stato anche un voto dato da Squinzi, 6 meno meno al governo, 6 meno meno al governo. Oggi dice invece apprezziamo il governo, eccetera eccetera. Vabbè, insomma, lasciamo parlare gli ascoltatori su questo, poi diremo anche la nostra, naturalmente. Lombardo: la Sicilia deve essere come la Baviera, io divento pazzo per queste cose. Il signor Lombardo, che pare abbia promosso quasi 100 dirigenti prima delle dimissioni, tra cui uno che peraltro è in galera o quasi in galera, signor Lombardo, che dice che non, la Sicilia dovrebbe avere gli stessi poteri, lo stesso statuto della Baviera, Lombardo.
Riproduciamo, costruiamo il modello che funziona in Germania, una regione a fortissima connotazione autonomista che è la Baviera. Per carità, succede anche altrove, ma non ci sono gli sbarramenti. La Catalogna esprime la sua rappresentanza parlamentare.
La Sicilia come la Baviera, la Sicilia come la Baviera. Vabbè. Gaff di Totti, passiamo ad un altro argomento. Gaff di Totti sugli omosessuali e l'omofobia. È una gaff, stavolta davvero una gaff, e non una scivolata come quella di Cassano, perché dice qualcosa, sbaglia la parola in realtà. Cioè, dice: io sono contro l'omofobia. Sono contro l'omofobia. Vabbè, sentiamo.
Ma guarda, l'ho letto così vagamente, più che altro me l'hanno detto, però io rispetto l'omofobia, aspetto quella gente che vuole fare quella cosa, sono esseri umani e vanno rispettati.
Allora, in realtà voleva dire rispetto gli omosessuali, rispetto quelli che vogliono fare quella cosa, non rispetto l'omofobia. Ho capito, però, insomma, magari, no, prima di pronunciare la parola, informarsi. Rispetto l'omofobia.
Ma quella cosa, però, non mi pare.
No, ma non quella cosa, lascia perdere quella cosa, ma insomma, rispetto l'omofobia, ha detto. Non so se hai sentito bene, rispetto l'omofobia, che naturalmente voleva dire esattamente il contrario, cioè rispetto gli omosessuali, non l'omofobia, cioè non chi ha in odio, tra virgolette, gli omosessuali. Però vi voglio ricordare, prima di un ospite che ci sta aspettando, quello che ha detto Giovanardi da noi a proposito del G8, non della questione omosessuale, avremo tempo di parlare. Brinda, secondo lui, la condanna dei poliziotti, eccetera, eccetera, brindano la 'ndrangheta, la mafia, la camorra. Sentiamo.
Beh, posso essere molto triste lo stesso, perché mafia, camorra e criminalità brindano oggi, e io sono molto triste. I criminali sono molto contenti, perché i loro peggiori nemici, quelli che sono più in grado di contrastare la criminalità, d'oggi non possono più farlo.
E siamo qui, 800 24 00 24, con il procuratore di Palermo Antonio Ingroia. Buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Bene, grazie.
Parenzo, ci sei tu o sei lontano? Non c'è più, ma questo ormai è un classico, caro Ingroia. È Parenzo collegato per telefono e cade la linea telefonica. Che vuole fare? È un'abitudine di questa trasmissione. Senta, a proposito della questione del G8, volevo chiedere subito una cosa. Secondo lei, il fatto che l'ex capo della polizia De Gennaro abbia detto dolore per i ragazzi della Diaz, per quello che è successo, ma nello stesso tempo abbia espresso solidarietà per i colleghi condannati, non le sa un po' di cerchiobottismo? È anche sottosegretario attualmente, capo della polizia, dunque, come dire, l'ex capo della polizia, dunque si possono anche esprimere dei giudizi.
Ma io credo che sia anche comprensibile. Gli uomini coinvolti nelle indagini, nei processi, sono funzionari validi che si sono formati col prefetto De Gennaro, che si sono occupati di tante indagini di mafia, criminalità organizzata, con le quali ho lavorato io stesso, quindi che ci possa essere ovviamente solidarietà umana nei confronti di persone che si è apprezzato è normale. Dopodiché, d'altra parte, come si è detto già dal prefetto Manganelli, rispetto nei confronti della sentenza, conseguenzialità e ovviamente un occhio per le vittime dei reati, come sempre.
No, ma quello è chiaro. Però secondo lei le parole espresse nei confronti di persone condannate, anche se hanno avuto ruoli importanti nella lotta contro la criminalità, non sono offensive, forse anche inopportune? Oppure secondo lei invece queste persone, per quello che hanno fatto per lo Stato, vanno comunque difese?
No, diciamo che la realtà spesso non è tutta bianca, tutta nera, non si possono, cioè di fronte ad eventuali violazioni di legge, e sono quelle che sono state riconosciute dalla sentenza ormai definitiva della Cassazione, che va ovviamente rispettata, la legge va comunque applicata anche nei confronti dei migliori uomini, perché questo non fa dimenticare il passato di questi uomini.
Dunque lei capisce le parole di solidarietà espresse da De Gennaro su questo? Cioè non sono inopportune queste parole?
No, non le valuto così.
Parenzo, sei tornato? Parenzo, sei tornato? Non è tornato, ma insomma siamo sulla Roma-Napoli, è normale che avvenga, c'è una trasmissione
anche
radiofonica.
Perché ovviamente diciamo, la solidarietà espressa al prefetto De Gennaro è una solidarietà agli uomini e non in riferimento ai comportamenti che sono stati oggetto della sentenza di condanna.
No, certo, non c'è dubbio. Senta, qualcuno ha criticato il fatto che lei abbia parlato sul blog di Grillo. In particolare per questo qualcuno chiede addirittura un'indagine disciplinare eccetera, ma quello insomma non è la prima volta che questo accade. Questo significa innanzitutto il fatto, scusi un attimo, di essere apparso sul blog di Grillo è perché lei apprezza Beppe Grillo per quello che fa, per quello che dice eccetera?
No, significa semplicemente che siccome mi è stato chiesto da gli uomini diciamo dello staff redazionale del blog se volevo rivolgermi a chi frequenta quel blog per dire la mia su un tema che mi stesse a cuore, ho ritenuto di farlo come avrei fatto in qualsiasi altro sito del genere dove vengono ospitate le opinioni, e siccome ritengo importante dire in qualsiasi sede quello che penso sulla necessità di accertare la verità, questo è ritenuto di fare anche lì.
Però non è
mettersi sotto nessuna bandiera politica, è un vecchio discorso che si ripropone sempre allo stesso modo. Io spererei ogni volta che pongo questi temi che si parlasse
dei temi e non della
di cui parlo e non della sede in cui
quello è vero, però Gloria, lei è un uomo di mondo, non può non capire che quando uno fa anche una decisione, cioè se uno rilascia un intervento come è stato il caso sul blog di Grillo, non è come farlo sul blog del PDL, tra l'altro Grillo fa anche è anche un movimento politico, un partito, no, ma secondo me non c'è niente di strano, non c'è
il blog del PDL, appunto, perché no? Io ho detto grosso modo le stesse cose del blog di Grillo a un'intervista col direttore di Libero Belpietro, che ha preso la prima pagina e due pagine intere.
Vero.
Libero non ho visto che si siano sollevate lo stesso tipo di polemiche, allora bisogna chiedersi perché. C'è qualcosa di strumentale delle polemiche, credo.
Siamo qui 800 24 00 24 La Zanzara alle 18:48 con il sostituto procuratore di Palermo Antonio Ingroia, che ha scritto un libro appena uscito edito da Melampo, Palermo, gli splendori e le miserie, l'eroismo e la viltà. Cerchiamo di capire se Parenzo innanzitutto è in collegamento, perché qui mi pare complicata la cosa.
Certo, signora, che ci sono, mi sente?
Diciamo non aggiungo altro. No, certo, non aggiungo altro.
Senti.
Sì, in questo momento ti sento.
Dottor Ingroia, intanto la saluto, buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi, a lei.
Lei sta bene? Sì, tutto a posto.
Sì.
È a Palermo?
Sì, in ufficio.
Senta, Scalfari sostiene, Eugenio Scalfari, che il suo ufficio ha violato la Costituzione, lo dice esplicitamente, lo scrive esplicitamente, l'avrà letto anche lei, perché non doveva intercettare Napolitano. Comunque, doveva fermarsi prima, non è stato intercettato Napolitano, naturalmente è stato intercettato Mancini, eccetera. Come risponde il signor Scalfari?
Ma è già, già stato diramato oggi un comunicato stampa del procuratore Messineo che chiarisce come stanno le cose. Dispiace che un padre del giornalismo italiano, che al quale va diciamo tutto il nostro stima,
non sia buono,
sia in corso in questo grave infortunio, dimostrando di non conoscere più elementari norme della procedura.
Cioè non conosce le leggi sostanzialmente,
è lui che attribuisce a noi di non conoscere delle elementari, così scrive nell'articolo di ieri, elementari regole della Costituzione che avrebbero dovuto imporre l'immediata interruzione delle intercettazioni chissà che. La legge non prevede nulla di ciò, la legge prevede che di fronte a intercettazioni legittime e regolarmente autorizzate da un giudice, qualora casualmente vengano intercettate conversazioni con personalità che non possono essere sottoposte a intercettazioni, quelle intercettazioni casualmente intercettate non vengono, se in particolare se irrilevanti anche nei confronti della persona legittimamente intercettate, vengono tolte di mezzo, e poi ci sarà un'udienza apposita davanti a un giudice che deciderà sulla distruzione.
Dunque non c'è nessuna,
pubblico ministero ad libitum e a capocchia decidere di distruggere quello che ritiene, secondo la sua opinione.
Dunque non c'è nessuna protezione speciale per il capo dello Stato da questo punto di vista?
No, la protezione c'è, nel senso che il capo dello Stato non può essere sottoposto a intercettazione se non in casi eccezionali,
messe sotto accusa. Ma non c'è nessuna protezione
delle intercettazioni dirette, ovviamente.
Esatto.
Non delle intercettazioni indirette.
Nel caso di intercettazioni indirette, il capo dello Stato è un cittadino qualunque.
Non è un cittadino qualunque, è sottoposto alle stesse garanzie di una serie di cariche come i ministri, parlamentari, eccetera, che determina la inutilizzabilità, ovviamente, nei confronti del capo dello Stato di quelle intercettazioni, che se sono irrilevanti anche nei confronti dell'altro interlocutore regolarmente intercettato, saranno destinate alla distruzione in un'udienza davanti a un giudice.
Dunque, insomma, Scalfari ripassi i codici, questa è la cosa, no? Si può dire?
Non credo che sia laureato in giurisprudenza, e quindi glielo possiamo perdonare, magari informarsi,
certo. Senta, a proposito però di queste telefonate su cui ci sono stati gli omissis, eccetera, io voglio fare una semplice considerazione. Secondo lei, Napolitano ha sbagliato a parlare con Mancino dal punto di vista, parlo dell'opportunità e le pressioni, lei ha già detto che le pressioni non ci sono state nei confronti della procura di Palermo,
non entro nel merito di intercettazioni che riguarderebbero il capo dello Stato, perché come è noto la nostra posizione è che non esistono intercettazioni rilevanti che riguardino il capo dello Stato. Ad ogni modo, in ogni caso, ovviamente, anche se avesse telefonato a me il senatore Mancino, non ci sarebbe stato niente di inopportuno nel rispondere alle chiamate del senatore Mancino.
E se si fosse attivato, come si è attivato il consigliere giuridico? Cioè, l'essersi attivato, e se il consigliere giuridico non è che fa tutto da solo, il consigliere giuridico...
Come già detto, non c'è stata nessuna interferenza nei confronti della procura di Palermo. L'indagine è andata avanti, è giunta perfino a conclusione, e questo per noi conta e basta.
Certo, ma il consigliere giuridico si è dato troppo da fare? Questo si può dire secondo criteri di opportunità? Cioè, parlava con un indagato?
Sono valutazioni che non mi competono.
Non le compete dire se il consigliere giuridico di Napolitano, diciamo, ha sbagliato dal punto di vista dell'opportunità?
Solo non mi compete, ma non è neanche opportuno che io esprima.
Ma le possiamo chiedere se è normale che ciò accada, però?
Su un'indagine di cui mi occupo.
Che sia opportuno o no, lo sappiamo, infatti è per questo che le facciamo la domanda.
È legittimo avere le disparate opinioni. Io ho una mia opinione che non manifesto, che non esprimo.
Che dici, Parenzo? Scusa.
No, volevo sapere, dottor Ingroia, è normale la procedura che si attivi il consigliere giuridico? Cioè, non le chiediamo...
Ma non risponde.
Non posso fare questa valutazione.
Non può fare questa valutazione.
Mi consente.
Senta, le sembra strano, le sembra casuale il fatto che si rimettano in moto invece, si rimette in moto la legge sulle intercettazioni?
Beh, questo, diciamo, sì, questo è motivo di preoccupazione e...
Non è casuale, dunque, dopo quello che è accaduto?
Non so se è casuale o non è casuale, certo è che si è creato attorno a queste intercettazioni un polverone, diciamo, esagerato, che c'è stata qualche polemica strumentale, che c'è stato chi ha parlato addirittura di intercettazioni inopportune, il criterio dell'opportunità non esiste, perché le intercettazioni o sono legittime o sono illegittime.
Cioè non bisogna toccare nulla nella legge sulle intercettazioni, va bene così com'è?
Si può migliorare lo strumento, si può intervenire, ma non certo sulla base di quel disegno di legge che era stato proposto dal governo Berlusconi, dal ministro Alfano, che sarebbe stata la sostanziale morte dello strumento intercettazione.
Ma la preoccupa questo intervento della Severino, il fatto che vuole comunque continuare a occuparsi della cosa, oppure non è una cosa che compete a un governo tecnico, secondo lei?
No, perché se ci mancherebbe. Il tema delle intercettazioni è un tema importante sul quale è giusto che ci sia un confronto, e ci sono degli aspetti che vanno meglio disciplinati e bisogna vedere se da dove si parte, ripeto, se si parte da quella base, dalla base del progetto Alfano, secondo me siamo sulla strada sbagliata.
Senta, un'altra cosa prima di concludere, ma è un tema che ha posto Roberto Saviano di recente, cioè la legalizzazione delle droghe leggere, lei è d'accordo?
È un dibattito interessante.
Opinione personale di Ingroia, mi interessa questa.
Riguardo la legalizzazione della droga, non sono contrario.
Adesso non faccia il democristiano, non è contrario.
Non sono contrario.
Questa è una roba democristiana al massimo. Sono favorevole. Non sono contrario, è favorevole, su. Ma da ragazzo lei qualche...
Staviano spesso delle buone idee.
Ecco, ma lei ha fumato qualche canna in vita sua?
No.
Mai?
No, mai.
Almeno cose un tiro, quando era lì.
Cose della gioventù. Così lontane che poi il ricordo è molto sfumato.
Ah, comunque qualche tiro l'ha fatto in gioventù.
No, dico completamente inesistenti nei miei ricordi.
Senta, un'ultima cosa. Se oggi lei, non le faccio la domanda sulla politica e tanto non mi risponde. Se oggi lei decidesse di entrare in politica, dove lo farebbe? C'è un posto dove lo farebbe?
Non ho nessuna intenzione di decidere di scendere in politica oggi.
Siamo qui, la Zanzara su Radio 24 prosegue, vive e lotta insieme a voi, con David Parenzo collegato via telefono. Ci siamo?
Sì, certo.
Certo.
No,
bene.
Non devo dire certo, però. Certo,
no, ecco, non dire certo, che fra poco la linea cade come al solito. Andiamo a sentire i titoli. Sì, cadrà. I titoli del TG. Oggi sono una bestia io. Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Il Presidente della Repubblica chiede un confronto immediato in Parlamento sulla legge elettorale, senza trattative riservate. Il Presidente di Confindustria risponde a Monti: non sono le mie parole a muovere lo spread, ma esprime il suo apprezzamento per il Presidente del Consiglio. Taglia le spese, via 7.000 posti letto. Bersani, bisogna cambiare. Il Ministro Profumo: spero di recuperare fondi per la ricerca. 47% in meno di mutui immobiliari a causa della crisi e sempre più famiglie non riescono più a pagare la rata del prestito per la casa. Misure anticrisi, Europa di nuovo in cerca di un accordo, tensioni all'Eurogruppo, mercati nervosi, corre lo spread, Draghi, servono azioni coraggiose. Uno spiraglio di pace per la Siria, le Nazioni Unite provano a mediare tra regime e opposizione armata, la Russia sospende l'invio di nuove armi a Damasco. E sono sempre di più i calciatori stranieri ingaggiati nelle squadre italiane. Nel campionato di Serie A, per la prima volta, superano i giocatori italiani.
L'elefante gay, non più lui ma lei, gli occhi dolci fa, con ambiguità, il vizietto lui ce l'ha, con giudizio al cui...
Detto che il Presidente della Repubblica Napolitano vuole che i partiti politici si sbrighino a varare la legge elettorale, ed è un intervento, sì, naturalmente legittimo, però insomma, sarà davvero la legge elettorale l'urgenza, la vera urgenza della politica italiana? Detto questo, cari anche. Amici, cari, sì, anche però,
anche, certo,
non è che casca il mondo, non è che casca il mondo. Cari amici omofobi della Zanzara, amici del Vaticano, amici di tutte le associazioni cristiane anti-gay del mondo, quanto vi fanno schifo? Ditemi quanto davvero vi fanno schifo le nozze del 72enne parlamentare democratico americano Barney Frank, il più odiato dagli squali della finanza e di Wall Street, insieme al suo compagno, un falegname di 30 anni più giovane. Ditemelo sinceramente, cari amici xenofobi, omofobi, no xenofobi in questo caso, omofobi, non voglio fare il Totti di turno.
Ma perché li devi aizzare? Già
cari amici omofobi della Zanzara, quanto vi fanno schifo? Ditemi, le nozze che fanno discutere in America tra un 72enne senatore democratico e il suo compagno di 30 anni più giovane. Ditemelo, ditemelo. Una cerimonia officiata dal governatore del Massachusetts, che è come se fosse un governatore di una regione italiana, con ospiti tra i più alti esponenti del Partito Democratico Americano presenti lì alle nozze. Cari amici omofobi, signor Giovanardi, risentiamo cosa ci ha detto sui militari venerdì scorso, sui militari in caserma in Italia. C'è chi parla così.
Se avessi due o tre persone che non solo sono omosessuali, ma vogliono esercitare la loro omosessualità,
sì,
e la vogliono fare in maniera attiva,
sì,
avrei quasi imbarazzo a essere in una camerata con loro.
E dunque dovrebbero esserci camerate,
camerate separate.
Mi sembrerebbe una cosa talmente normale questa.
Francesco Totti, io rispetto l'omofobia?
Ma guarda, l'ho letto così vagamente, più che altro me l'hanno detto, però io rispetto l'omofobia, aspetto la gente che vuole fare quella cosa, sono esseri umani e vanno rispettati.
A proposito di Baviera, abbiamo detto che il governatore della Sicilia, Lombardo, il signor Lombardo, deve aver fatto decine e decine di nomine di alti dirigenti, tra cui uno in galera, prima di andare via, dice che la Sicilia dovrebbe essere come la Baviera. C'è un altro esponente della Lega, la Baviera ritorna molto nei discorsi, Iezzi, consigliere comunale, neo consigliere comunale, che dice la Baviera parla con la Padania, la Baviera parla con la Padania, ma quale Padania, Iezzi? Quale Padania?
Ma la Baviera che... discute con la Padania, la Baviera discute con la Lombardia, la Baviera discute allora... con... Vede qual è il problema? Il problema è che non si dà importanza ai territori.
Allora, sentiamo Monti sull'incertezza dopo il 2013, una domanda diretta.
Credo che ci siano fattori di non ancora piena credibilità nel mercato, nei meccanismi e nelle politiche a supporto dell'Eurozona, e forse nel caso dell'Italia c'è anche un po' di incertezza su quello che succederà nella politica italiana dopo le elezioni del 2013.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti.
E beh, alla fine però, dopo tanto sbraitare, dopo tanto dire obiezione fiscale, dopo tanto gridare non pagheremo l'IMU, eccetera eccetera, molti italiani hanno pagato, compreso il sottoscritto, e anche i dirigenti della Lega, lo stesso Maroni lo ha ammesso, ho pagato l'IMU, ma sentiamo.
Lei l'ha pagata l'IMU?
Io l'ho pagata perché il sindaco del mio comune non ha fatto nulla per consentirmi di non pagarla. Questa era la regola che avevamo detto per tutelare i cittadini. Non abbiamo mai chiesto ai cittadini di diventare evasori, ci mancherebbe altro. Il meccanismo può funzionare se il sindaco ci sta, ci crede.
Vabbè, questa è un po' una scusa da parte di Maroni. Se il sindaco avesse fatto delle cose anch'io non l'avrei pagato. La sostanza è un'altra, che tutto lo sbraitare che si è fatto, il gran vociare che si è fatto, alla fine si è tradotto in che cosa? Nel fatto che hanno pagato tutti, anche quelli che gridavano all'obiezione fiscale, lo stesso Maroni, ma soprattutto Borghezio a nome della pancia della Lega, sentitelo.
Quando ci chiedono i soldi dell'IMU, noi dalla Padania rispondiamo così!
E invece no, cari amici! Dalla cosiddetta Padania, dalla vostra Padania, hanno pagato, la gente ha pagato.
Sì, ma la cosa più sconvolgente non sono le persone che ovviamente hanno pagato, perché gli italiani sono più seri di quelli che questa classe dirigente cialtrona può immaginare.
Ma che c'entra la classe dirigente cialtrona?
Ma perché loro avevano invitato a non pagare e poi sono stati i primi. Vedete il film Vieni avanti cretino, vada avanti lei che mi viene da ridere. È uguale. Adesso mi verrebbe da chiedere alla Santanchè se lei l'ha pagato, visto che la Santanchè è stata una delle pastavanti, questa odiosa campagna. Lei l'ha pagato la Santanchè? Maroni ha ammesso di aver pagato. Gli avevano incitato a non pagare invece.
Che ci ha reso schiavi. Giuseppe dalla provincia di Chieti, 800240024. Giuseppe, dica.
Pronto?
Dica.
Buonasera. Dunque, lei parla di tutto, però attacca tutti, però stasera si è cagato sotto perché deve attaccare il suo presidente di chi gli dà il lavoro, ok? Perché non parla di squinzi?
Oh, come sono contento di questo suo intervento, caro sì. Ascoltatore da Chieti, Giuseppe. Lei dice che io non attacco squinzi, a parte che per attaccare squinzi io devo essere convinto di quello che dico. Certo, non mi faccio condizionare dal fatto che il presidente di Confindustria E ho detto già una cosa all'inizio della trasmissione, che rispetto a quello che è stato detto ieri c'è stata sicuramente una marcia indietro, perché parlare di frasi decontestualizzate, insomma, ha il sapore di quelle marce indietro che spesso fanno i politici, no? Che dicono delle cose, dopodiché dicono bisogna contestualizzare, eccetera eccetera. Dunque, se vuole, già le do un primo assaggio. Detto questo, poi bisogna anche capire quello che ha detto sul serio ieri nell'incontro con la Camusso il signor Squinzi, bisogna capirlo.
No, la prossima volta,
sì,
cioè, gli dica, le do un consiglio, cioè che mettesse dietro la foto, sotto braccio, a una comunista che si fa le canne e lui la bandiera con falce e martello rossa.
Ma scusi, perché uno parla con la Marcegaglia, allora diventa comunista, con la Marcegaglia, uno parla con la Camusso, diventa comunista. Beh, Giuseppe, allora, mi pare esagerata, come...
Allora, questi signori qua, a cominciare dal suo presidente, allora, che lui è maestro di concertazione, dove c'è la spartizione della torta, un pezzo a me e un pezzo all'altro.
Sì, ma chi sarebbe il...
Allora io dico, forza Monti, mandila a tutti quanti questi signori qua che hanno portato il debito pubblico a 1900 miliardi.
Ma
lui
se...
sicuramente c'ha la paura...
Chi l'ha portato il debito pubblico? Scusi, Squinzi, a 1900 e tutto quello che ha detto
a
lei?
A cominciare anche dalla sua organizzazione, certamente.
Ma adesso mi sembra questo, francamente, mi sembra esagerato adesso, Giuseppe. Si possono fare tutte le critiche qui, però che la Confindustria sia responsabile del debito pubblico italiano, questa mi sembra un po' grossa adesso, francamente, caro Giuseppe.
Confindustria responsabile.
Guardi, il problema è molto semplice: dire che non ci deve essere macelleria sociale, questo lo potrebbe dire anche Monti, lo potrebbe dire anche Monti, che poi dal punto di vista mediatico possa essere stata un'operazione, come dire, da discutere, questo ne possiamo parlare, però se uno va ad analizzare poi le parole non è che siano delle parole così straordinariamente rivoluzionarie e come dice lei non siano parole agitate con la bandiera rossa, la falce e il martello.
E con questi signori che hanno rovinato l'Italia,
sì,
cioè, hanno fatto la spartizione.
Ma chi ha rovinato l'Italia?
Allora le faccio il nome: Confindustria.
Ma che vuol
CGN
dire? Ma che vuol dire?
I partiti, tutte queste persone si devono mettere sulle spalle il debito pubblico, perché ci hanno portato alla distruzione totale, al crack totale.
Sì, va bene, che il crack totale sia stato, come dire, realizzato anche da Confindustria, su questo si possono avere dei dubbi. Caro Giuseppe, la ringrazio. Dove andiamo? Gennaro, provincia di Napoli.
Ok.
Sì, parla.
Sì,
o no,
sono qua,
signor Gennaro, parli, sì.
Buonasera.
Si palesi.
Ok, buonasera. Senta, io prima ho sentito il commento di Giovanardi,
sì,
che parlava dei poliziotti arrestati, ma quando uno si presenta da un giudice, non è questo, lo giudica in base al curriculum, lo giudica in base ai reati che ha commesso, se li ha commessi.
Siamo qui, cari ascoltatori, la zanzara riprende alle 19.33, 800 24 00 24. Giorgio da Roma, buonasera. Poi dicono che non vogliamo parlare della vicenda Squinzi. Ecco qua un altro ascoltatore che vuole intervenire su questa vicenda.
Sì, buonasera. Io volevo dire che secondo me Squinzi oggi ha perso un'occasione per dire la verità. Cioè, la verità è che il governo Monti purtroppo ha fallito, insomma. Cioè, basta guardare gli spread che...
Ma questo lo dice lei, naturalmente, Giorgio.
Sì, mi consente di dirlo.
No, ma come no? Ha chiamato per questo, ma che c'entra Squinzi? Secondo lei, dunque, Squinzi oggi, dicendo che il governo Monti ha fatto bene, eccetera, eccetera, un po' ha fatto marcia indietro, non c'è dubbio, perché ieri aveva detto che il voto era 6-, dunque oggi ha fatto bene, questo mi sembra un piccolo cambiamento, no? Secondo lei, invece, doveva rimanere su quella linea e dire...
E rincarare leggermente la dose.
Rincarare leggermente.
Guardi, io sono d'accordo, mi consenta anche questa opinione. Io penso che questo governo è fatto di gente seria, molto più seria di quello precedente.
E allora?
Si perdoni. Però è anche vero che è gente seria che sta fallendo. Allora in Italia c'è una finzione che si crea. Cioè, prima si dice è tutta colpa della Merkel, poi si dice è colpa di Squinzi che fa salire gli spread, poi si dice che è colpa della Spagna perché non fa abbastanza austerità, poi è colpa dell'America perché nel 2008 hanno fatto... Adesso si dice è colpa dei partiti che nel 2013 potrebbero non fare le cose giuste.
Sì.
Insomma, in realtà...
No, non c'è dubbio che le affermazioni di Monti, per esempio, sullo spread, sulle affermazioni di Squinzi che fanno salire lo spread, sono assurde, perché...
Cioè, non sono assurde, ma sono anche pericolose perché impediscono una riflessione su delle politiche alternative. Cioè, prima Monti ha fatto delle promesse, ha detto io nel giro di un mese o due vi faccio crollare gli spread, poi ha detto io rilancerò la fiducia e non ci sarà nessuna recessione. Ora che hanno fallito dicono che non c'è nessuna possibile alternativa, che non si può fare meglio, e questa è la grande bugia. Squinzi oggi doveva dire con tutto l'impegno di cui siamo grati a Monti, beh, eccetera, però Monti è inadeguato purtroppo.
Beh, lei pensa che dopo l'uscita di ieri insieme alla Camusso oggi Squinzi poteva dire che Monti inadeguato, sarebbe successo, sarebbe successo l'inferno, caro Giorgio.
Però, mi consenta,
che
caro,
c'è Parenzo,
caro,
che vuoi dire? Che vuoi
no,
dire?
Però il discorso è tutto falsato. Secondo me Squinzi ha sbagliato a fare marcia indietro, e lo dico proprio con assoluta serenità. Dopodiché questo signor Monti e il governo dei tecnici sono politici come tutti gli altri, non chi gli frega delle critiche? Loro non devono avere il consenso popolare, facciano le loro cose, le facciano bene, e invece ogni volta che qualcuno alza il dito e lo riprovera, sia esso la Camusso, sia esso Squinzi, subito scandalo. No, ma noi fa alzare gli spread, ma pensi a fare le cose che deve fare.
No, questo è giusto, questo è giusto, non è che ogni piccola critica se ne deve
fottere
della Camusso, di Squinzi, eccetera. Assolutamente. Grazie,
Squinzi,
Giorgio.
Ha fatto male, lo ripeto, se lo Squinzi non se la prenderà, ma ha fatto male a fare questa marcia indietro, anche lui secondo me, perché aveva detto
forse anche a dare dei voti, ma quello ognuno è libero di fare quello che vuole.
È una successione di categorie a dare tutti i voti che vuole al governo. Ha detto che sui temi del lavoro, secondo la Confindustria, questo governo ha fatto poco. Si può ancora dire o Monti si incazza? Secondo me si può ancora dire.
Giacomo da Firenze, 800 24 00 24. Giacomo.
Buonasera signor Cruciani.
Vada.
Senta, mi volevo riallacciare un attimo all'intervento di Giovanardi, l'onorevole Giovanardi, che lei ha fatto riascoltare stasera. Per dire veramente il miglior spot contro l'omofobia, perché uno dice, mi scusi, delle puttanate del genere, è il miglior spot contro l'omofobia. Io propongo una cosa in alternativa a quella di Giovanardi: perché non si fanno le camerate separate per i cattolici? Almeno così si fanno le camerate separate per tutti, cioè, voglio dire, è una cosa assurda che questa persona continui a pontificare in questo modo, cioè leccando il culo, mi scusi, al Vaticano in questa maniera.
Beh, lei è stato molto leggero, molto soft su queste cose, sì, del Vaticano, sì, di Giovanardi, direi.
Sempre leggero e soft. Un'altra piccola cosa, le rubo, sì, solo altri 10 secondi, ma prendo la linea talmente di rado. Favorevolissimo, unioni omosessuali totalmente parificate a quelle, a quelle, diciamo, eterosessuali, cioè proprio alla stessa maniera. L'unica cosa è la mia personale opinione, un discorso sulle adozioni, cioè io sono profondamente contrario per un discorso che si contravviene a un principio naturale, che non c'entra niente con la politica, né con l'omofobia, né con niente, però è un principio naturale. I bambini sono fatti per i genitori, la natura ha stabilito anche nel mondo animale che i bambini, che comunque i cuccioli, bambini eccetera, sì, eccetera, siano allevati, generati e allevati da due persone, da due animali, cioè in generale di sesso diverso.
Tante cose cambiano nella società e nel tempo.
Lo so, ha ragione.
Caro Giacomo, la ringrazio. Cosa vuole dire lei?
Io la terza, e tanto ce non voglio.
Vai,
ma lei,
vada.
Tenere Parenzo lì, prende la pensione d'accompagnamento, come funziona?
Ma la smetta, quale pensione d'accompagnamento? Purtroppo mi stresso durante la giornata per alcune cose, non si può. Perché la pensione d'accompagnamento, mi scusi?
No,
perché devo tenere in piedi un minorato mentale, non ho capito.
No, non voglio di questo, ma insomma c'è una voce, non si ascolta, voglio dire. Come si fa? Dai,
ma chissà perché lei ancora ascolta la radio, però.
Per lei, Cruciani, sono innamorato, sono gay.
Giacomo, non mi faccia diventare rosso, però.
Che meraviglia.
La ringrazio. Marco, provincia di Reggio Emilia.
Mi piace. Sato?
Vada.
Buonasera, sono Marco, provincia di Reggio Emilia.
Sì,
io volevo fare un intervento sul discorso degli omosessuali, visto che ormai
ancora,
è
che c'è da dire
quotidiano.
Oggi non ho affrontato questo argomento se non per dire: cari omofobi di tutta Italia, unitevi, allora, dite la vostra sulla questione del senatore, allora, americano che si è unito in matrimonio a un ragazzo più giovane di lui, di 30 anni, un uomo.
Allora, insomma, io volevo semplicemente segnalare,
in una cerimonia ufficiale nel Massachusetts.
Sì, sì, però io credo che un'informazione corretta bisogna sia fatta anche di tante parti. Volevo segnalare un libro che sto leggendo, non so se lei lo conosce, di Luca Di Tolve, Ero Gay.
Sì, sì,
ed è veramente molto interessante.
Che noia,
parla
che noia.
di un cammino
di uno che è guarito, quindi, che è guarito, diciamo,
ecco,
no?
No, ma non è guarito, cioè io penso comunque che si possa intervenire anche parlando di chi ha sofferto questa condizione, chi l'ha provata. e credo che
E allora?
Ecco, una cosa che mi ha sorpreso, perché lei ha sempre dichiarato di essere contrario a qualunque manifestazione, come lo sono anch'io, non capisco perché lei sia d'accordo sul discorso dei pre-gay. Perché
sul discorso
di quella manifestazione che fanno i
gay pride, una manifestazione come tutte le altre, perché lei è contrario alle manifestazioni dei sindacati?
No, io sono contrario.
Lei è contrario alle manifestazioni dei metalmeccanici?
Io non credo.
Lei è contrario alle manifestazioni del Popolo della Libertà? Lei è contrario alle manifestazioni di quelli che occupano i cinema?
Credo che sia offensiva anche per i stessi omosessuali.
Ma quale offensiva? Ma si vergogni di quello che dice? Si vergogni
la realtà.
Si vergogni di quello che dice, Marco? Offensiva di che? Offensiva di cosa? Si vergogni?
È offensiva perché non è rappresentativa.
Ma che c'entra? Ma ognuno può essere rappresentativo di quel. Non è importante essere rappresentativi. Cos'è che le dà fastidio?
Mi dà fastidio il fatto che debbano manifestare.
Ma non le guarda lei, non le guardasse le manifestazioni, non partecipa e non le guardi.
Allora certo, però a un certo punto è una manifestazione e quindi impone di essere vissuta, di essere guardata.
Ma chi ha detto che impone di essere guardata? Lei non la guarda, non partecipa, lasci manifestare gli altri come vogliono.
In ogni caso io non credo che sia l'espressione di quel mondo, ecco, assolutamente.
Va bene.
Io sono assolutamente contrario ai matrimoni gay. E non voterò mai un partito che appoggia questo settore. D'accordo?
Questo si era capito in maniera piuttosto chiara.
Comunque le prego e le chiedo di dare informazioni anche per la controparte.
Ma io non devo dare nessuna
informazione,
a parte che non c'è controparte, come dice Parenzo, e poi comunque non bisogna dare informazioni per la controparte. Qui non è che c'è uno scontro, naturalmente di idee, come è normale che sia, ma noi non è che siamo qui col bilancino, un po' a quello, un po' a quell'altro. Caro Marco, l'abbraccio fortissimo, le do anche un bacio sulla guancia. E all'800 24 00 24 entra un nostro caro amico, un conoscente della Zanzara, che ha avuto però un brutto imprevisto, ma è con noi qui a combattere come un leone, il consigliere d'amministrazione della RAI, neo consigliere d'amministrazione della RAI, Antonio Verro, buonasera.
Una presentazione del genere, io credetemi, non l'ho mai avuta in tutta la mia vita.
Cioè, è da matti.
Un amico, reduce, cioè, ma sei stati veramente.
Beh, amico, una persona.
Mi costringete a dare il massimo di me adesso.
Ogni tanto ci viene a trovare, oggi doveva venire anche qui presente, però che cosa è successo, signor Verro?
È successo che sono volato via da una macchina.
Ma come?
Da una Jeep.
Ci fa preoccupare questa cosa, scusi.
Ho voluto fare il ragazzino, ero in piedi in una Jeep sabato.
Sì.
Ho staccato la mano da dove mi attaccavo per rispondere al telefono e sono volato via letteralmente dalla macchina.
Scusi,
sono stati i comunisti, sicuro.
No, che c'entrano i comunisti? No,
ma Parenzo c'è ancora?
Sì, Parenzo purtroppo sì. Purtroppo
certo.
Sì. È collegato dalla Roma-Napoli oggi per motivi assolutamente misteriosi. È collegato dall'autostrada Roma-Napoli.
Ma possiamo fare una trasmissione su cosa fa Parenzo sulla Roma-Napoli?
No, ma è molto interessante, guardi. Vorrei capirlo anch'io, ma purtroppo nelle ultime ore non ci sono ancora riuscito.
Però se volete vi passo il signor G, che è qui al mio fianco.
No,
che
ma a me, non c'è, a me non ce ne frega niente del signor G.
Signor G intervista Antonio Verro, bellissimo.
Il signor G chi è? Greganti, chi è? Il signor G
era Greganti. Il signor G non è Greganti, però è uno che è indirettamente coinvolto in grandi questioni italiane.
Va bene, comunque, Verro, io innanzitutto volevo capire se il telefono, lei non aveva l'auricolare, dunque aveva afferrato il telefono con le mani commettendo un'infrazione, diciamo la verità.
Cioè, non guidavo io.
Non guidavo. Comunque,
io ero dietro in piedi, ho messo la mano nella tasca per estrarre il telefono e mi sono.
E che si è fatto alla fine? Per tranquillizzare tutti.
Ho esposizioni, una contusione all'anca, devo stare con le stampelle per qualche giorno.
La RAI può stare tranquilla? L'amministrazione
è andata molto bene. Non so se la RAI può stare
tranquilla. Il governo della RAI. Possiamo tranquillizzare il governo della RAI?
Voglio dire, no. Diciamo che possiamo tranquillizzare la RAI e il paese, che non si libererà molto presto di me.
Ecco, bene. Non sono, come dire, sono illeso. Sono vivo e vegeto, combatto al consiglio di amministrazione della RAI. Senta, però, mi dica la verità, qual è il problema nel dare più poteri? Adesso non entriamo nello specifico, so che ci sono tutti i problemi giuridici. Qual è il problema di dare più poteri al presidente della RAI?
Guardi, per quanto mi riguarda è un problema, io non entro nel merito giuridico, eccetera, perché c'è, secondo me, chi ha ragione sostiene che bisognerebbe cambiare la legge Gasparri.
No, lei, anche lei lo sostiene.
Certo, certo. No, ma voglio dire, faccio una cornice tecnica oggettivamente non si può non fare. Quello che si vorrebbe fare è un cambio surrettizio della legge Gasparri, legge che prevede, bella o brutta che sia un organo collegiale ad assumere un certo tipo di decisioni. Invece il governo sta tentando di trasportare il potere decisionale a un organo monocratico.
Ma meno male, anche, vero, di quello c'è bisogno alla RAI, che decida una persona, non che decidano i partiti attraverso mille contrattazioni, che diventa una cosa ingestibile, lei lo sa benissimo.
Ma posso dire una cosa? Chiudiamo il Parlamento a questo punto. Cioè, allora, io voglio dire questo. Io sono contro la partitocrazia, sono contro le clientele, sono contro le marchette, però ragazzi la democrazia si basa sulla buona politica. Io credo che la battaglia che tutti noi dovremmo fare è perché la buona politica vada su e la brutta politica sparisca.
Sì, d'accordo, però
perché
queste
se facciamo tutti, no, scusi, se no facciamo tutti i grillo della situazione, cioè ha capito, cioè cambiamo tutto,
è giusto, dunque secondo lei è giusto, secondo lei è giusto che la politica abbia ancora un ruolo nella gestione della RAI?
Allora, secondo me è giusto che il Parlamento garantisca il pluralismo che è l'essenza tipica del servizio pubblico.
Ma il pluralismo non è quello dei partiti, vero? Perché mi fai incazzare che sono in autostrada e non posso urlare? Sono sull'autostrada,
no, 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 Parenzo, si può incazzare tranquillamente anche dall'autostrada. Anche dall'autostrada.
Ma gli altri anche signor G, non si può sentire urlare.
Io però purtroppo, o per fortuna, non so, Parenzo lo sento molto male.
Guardi, non è l'unico purtroppo, purtroppo. Lui dice che il pluralismo non è...
Ho intuito quello che dice Parenzo. Chiudiamo il Parlamento, perché nel Parlamento c'è la politica e la politica è rappresentata dai partiti. Chiudiamo i partiti e andiamo tutti in ferie e non so, trasformiamo allora, che la democrazia ha mille difetti è fuori discussione, però non so chi lo diceva.
Sì, però il problema è che non è che la gestione pluralistica della RAI dipenda dal fatto che ogni singolo partito abbia un pezzettino e che non si arrivi a decisioni rapide. L'affidare...
Però allora, su questo principio sono d'accordo. Vogliamo declinarlo in concreto.
In concreto,
allora,
è che
quante volte nomine a parte...
nomine soprattutto, ma... le nomine
ho capito, ma è il cuore del pluralismo è lì, ragazzi miei, cioè, hai capito, cioè, voglio, il pluralismo,
cioè, secondo lei è normale che un'azienda scusi un attimo,
una certa parte politica vuole Minzolini e un'altra parte politica vuole la Berlinguer. Senza il pluralismo Rai 3 non sarebbe esistita, Telecabul non sarebbe esistita. E io, pronto?
Sì, la sento.
E io faccio una battaglia enorme perché ci sia Telecabul, ci sia la Berlinguer, ma perché ci sia anche un contraltare dall'altra parte. Ragazzi, questo è pluralismo.
Ma questa allora, è una perversione, è la perversione del pluralismo.
Se per garantirmi questa roba qui io debbo sopportare, turandomi il naso, anche delle cose, come dire, leggermente sbagliate
per esempio,
da parte dei partiti, e vabbè, insomma.
Per esempio, mi dica una cosa sbagliata dei partiti.
Ma quello che diceva lei prima, c'era, cioè la ingerenza, le marchette, le clientele, la raccomandazione delle ballerine e dei nani, tutte queste sono cose assolutamente sbagliate. Io vorrei che ci si concentrasse per fare questo tipo di battaglia, per la politica di bassa cucina e per la politica
sporca,
la politica nobile,
sì,
ragazzi.
Ho capito, ma questo ce lo diciamo da tempo, siccome però la RAI da questo punto di vista è irriformabile con i partiti.
Allora, scusate, io vi posso fare una domanda? Posso dire, la faccio a Parenzo, che dall'altra autostrada non so dove cavolo è, se mi risponde che questa operazione che sta facendo Monti l'avesse fatta Silvio Berlusconi, lui che cosa avrebbe detto?
No, il problema,
ma sì, avrebbe detto che Berlusconi vuole guidare la RAI, eccetera, eccetera, vuole occupare la RAI, eccetera.
Ma scusate, ma io perché da cittadino?
Ho capito, però Berlusconi non è... Scusi, Monti non è Berlusconi, adesso...
Ma come che gli frega a lei? Allora vedete che facciamo delle cose ad persona.
Ma non è ad persona, ma come sa...
difendere un principio, a me non me ne frega niente Monti e Berlusconi, dico che è sbagliato che l'esecutivo
adesso non sento più nemmeno lei, adesso riprendiamo la comunicazione,
scusa,
è sbagliato che l'esecutivo faccia cosa, che cambi le leggi e le carte in tavola? Verro, vabbè, adesso recuperiamo la linea.
Mario, ma lui confonde, però scusami, Verro?
Sì, vabbè,
Verro?
L'hai già detto, confonde il pluralismo
confonde
con le cose.
Il pluralismo con la partitocrazia.
Benissimo, Mario dalla provincia di Padova.
Diverse.
L'hai già detto, Mario dalla provincia di Padova.
Buonasera a tutti.
Vada.
Buonasera. Volevo fare un intervento sul discorso di quell'americano che si pone a quello di falegnami 30 anni di meno.
Sì.
Cioè io con Rieno assolutamente niente, ognuno vive la propria sessualità come vuole, Ecco, tutto il resto poi che facciano le manifestazioni mi sembra un po' ridicolo, ma...
Ma qual è il problema anche lì del matrimonio tra un senatore 73enne e uno che ha 30 anni di meno? Che cos'è che la scandalizza, signor Mario dalla provincia di Padova? Scusi.
Non è che mi scandalizzi, mi sento un po' preso per il culo.
Da chi?
Scusi il termine culo.
Da chi?
Perché io probabilmente nella mia ignoranza, nella mia credulità, pensavo che magari gli omosessuali, essendo sentendosi purtroppo per loro un po' diversi, fosse solo un discorso di amore che li spingeva a stare assieme, il mutuo soccorso, tutte queste belle parole.
Perché lei non deve pensare che sono relazioni normali come quelle che ci sono tra un uomo e una donna, che hanno lo stesso tipo
come gli Taylor,
qualche volta c'è l'amore, qualche volta c'è l'amore, qualche volta non c'è. Ma cosa le interessa a lei la differenza di età? Perché va a sfrugugliare sui motivi per cui due persone si uniscono in matrimonio, si mettono insieme? Che gliene frega a lei?
Scusa, me ne frega.
Che gliene frega a lei?
Se ti dà fastidio quello che sto dicendo, posso anche chiudere, non c'è problema. Io la penso così. E tu mi rispondi in quella maniera, ti chiudo pure il telefono.
Ma lei può chiudere tutto il telefono?
Perché tu hai sempre ragione, ma
no, Mario, ma a lei che cosa importa?
Ti dirò di più. Se tutti fossero omosessuali, il mondo non esisterebbe più. Gli omosessuali sono dei malati. Perché uno che nasce con delle caratteristiche femminili ed è una donna e viceversa mi fa pure pena, ma quelli che lo fanno per vizio mi fanno schifo.
Parenzo, è evidente che volevo...
È evidente che questa qui è la prima stroncata della serata, ore 19:50.
Era la lingua lunga e basta.
Non ho capito, Parenzo, che cosa...
No, è la prima stronzata.
Parenzo, stai zitto un attimo, devo dare la parola all'ascoltatore, Mario.
La maggior parte sono malati, devono farsi curare. Sì. Perché quelli che nascono uomini col corpo femminile e viceversa, quelli fanno pure pena, ma gli altri lo fanno per vizio, devono farsi curare.
Sì, bene. È venuto fuori, come io prevedevo, il vero Mario dalla provincia di Padova da queste frasi. Dunque non c'era la considerazione sul perché un signore, un democratico americano, un senatore si unisce in matrimonio con uno di 30 anni più giovane, ma insomma da queste sue frasi è venuto fuori insomma quello che lei pensa realmente del mondo omosessuale. Caro Mario dalla provincia di Padova. Bene, abbiamo recuperato la linea con Antonio Verro, consiglio di amministrazione della RAI. Eccoci qua. In macchina.
Vedo che Parenzo è in polemica con tutti stasera.
Ma Parenzo è sempre in polemica con tutti. Giustamente.
Io dico semplicemente che Antonio Verro è stato messo al consiglio di amministrazione della RAI perché così ha voluto il PDL. Quindi rappresenterà gli interessi del PDL dentro la RAI. Questa è la verità.
Vabbè, ma questo qua non è un mistero. Non è un mistero per nessuno.
No, perché è inutile che lui adesso faccia la virginella. Il servizio pubblico.
Verro dice: io rappresento gli interessi del PDL dentro la RAI. Non è un problema, giusto?
No, non capisco qual è il problema.
No,
qual
infatti, problema? Ma per me non è un problema. Nel senso...
Cos'è che lo sconvolge? Parenzo è sconvolto da questa circostanza? No, sono il meccanismo andrebbe cambiato immediatamente. Perché non andrebbe cambiato? Non esistono gli interessi del PDL dentro la RAI, esiste l'interesse di un'azienda che si chiama Servizio Pubblico, non piazzare amici degli amici, ha capito? Comunque, siccome lei è andato lì con un mandato preciso...
Parenzo, sta pigliando veramente alla lontana. Cioè, allora... Il problema di fondo è questo, non piace ad alcuni la legge Gasparri, che è quella che dice che il pluralismo è garantito dal Parlamento, che elegge 7 membri del Consiglio di Amministrazione, legittimo, benissimo, però questa battaglia non si fa parlando io e Parenzo qua alla radio, si fa in Parlamento, quindi i partiti, chiunque, il PD, il PDL, eccetera, presentino delle proposte di legge e si discutono.
Il problema è che non lo fanno sulla governa.
Scusi,
Verro, fosse per lei domani voterebbe,
la privatizzazione.
Che c'entra la privatizzazione? Mamma mia.
No, la privatizzazione no.
No, ma questo già lo so. Voterebbe per la Tarantola e per Gubitosi? Stante le situazioni
attuale. Come presidente della Tarantola sì, non la conosco, tutti ne parlano un gran bene, ha un gran curriculum, sì. Non voterei mai i poteri alla Tarantola,
non voterebbe mai i poteri alla Tarantola.
Su Gubitosi pure, però turandomi il naso, perché lì secondo me è stata fatta una grossa forzatura. Perché non è il governo che deve indicare il direttore generale, ma è il consiglio di amministrazione. Allora, che il governo, prima che il consiglio nasca, dica per me è Gubitosi, deve fare il direttore generale, posso usare un termine alla parenza, mi fa girare le balle, punto.
Le fa girare le balle. Esatto, ecco. Ma comunque lei adesso prevedibilmente così andrà a finire, altrimenti arriva il commissario, il commissariamento.
Perché? Perché?
Beh, perché Monti questo alla fine...
E poi ho capito, ma Monti, posso dire, Monti è il presidente del Consiglio in carica, provvisoriamente in carica, ma non è che Monti può stravolgere le leggi, non ci sono i presupposti per il commissariamento. Io, scusi, posso chiedere, a proposito di commissariamento, dove erano tutti coloro che invocavano il commissariamento 3 anni fa, quando la RAI era con i conti rossi e bloccata nel rinnovo del Consiglio di amministrazione dal caso Villari? Nessuno parlava di commissariamento. Ragazzi, cioè, questo discorso di usare due pesi e due misure, francamente non va bene.
Oggi, senta, ma lei è d'accordo?
Gli estremi del commissariamento e il semplice fatto che ne parlino dà fastidio, perché sembra una cosa ricattatoria, sembra una cosa che mi dicono
o così o
fai così o ti commissario. È commissaria, ma cosa vuoi da me? Ma non esiste proprio, ragazzi.
Allora, Berro, io voglio capire una cosa, ma lei, Santoro, a parte che ritorniamo sulla vicenda della governance dell'azienda, sul governo della RAI, le pare normale che un'azienda non abbia ancora deciso se va fatta o no una trasmissione di informazioni in prima serata il giovedì su RAI 2? È per questo che ci vogliono poteri a una sola persona, poteri a uno. Lei poi, che è del PDL ed è tendenzialmente favorevole...
Veda, se lei mi dice, se mi avesse fatto la domanda, che come oggetto, anziché avere una trasmissione di informazione, avesse avuto, che ne so, la chiusura di un contratto, di un appalto, eccetera, le avrei detto ha ragione da vendere. Però una trasmissione di informazione è lì, ragazzi, che si misura il pluralismo. Ma perché chi le dice e chi dice che una persona sola è in grado di decidere meglio di un organo collegiale?
Ma è chiaro che è così, almeno lasciatelo libero di sbagliare, decida una sola persona, il direttore di rete insieme al direttore generale, che si decida però.
Ragazzi,
si...
ma è così, ragazzi, non mi sono spiegato, ma è così, cioè oggi come oggi, è esattamente così, è il direttore di rete che porta al direttore generale, che porta in consiglio.
Appunto, che porta al consiglio.
Che di fatto prende atto. Come ben sapete, il problema, cos'è successo sul giovedì sera? Il giovedì sera è successo che il palinsesto che doveva occuparsi del giovedì è venuto fuori a cavallo della fine di questo consiglio e la nascita del nuovo.
Sì, ho capito.
Quindi, ma probabilmente solo per questo motivo c'è stato un po' di incertezza.
Lei chi vorrebbe là? Vero, dia una sua preferenza. Chi vorrebbe il giovedì sera? Il signor Vianello, il signor Paragone, un terzo? Chi vorrebbe?
Paragone mai nella vita. Vianello lo vedrei e l'avrei visto molto bene, vedrei molto bene Ferrara.
Ferrara Vianello, giovedì
che
sera?
Che non è uno della mia area culturale, ma è uno molto bravo, molto serio, molto che fa della buona informazione.
Perché Paragone mai nella vita?
Paragone fa il grillo parlante. Insomma.
Fa il grillo parlante addirittura?
Fa il grillo parlante.
Cioè è diventato una sorta di grillo di destra?
Ma no, è diventato una sorta di grillo qualunquista, capisce? Cioè uno che fa un'intervista subito dopo la sua nomina, eccetera, dicendo io sono orgogliosamente leghista, io ho la casacca addosso della Lega, adesso è di moda l'antipolitica, l'anticasta e l'antitutto, cioè è uno che segue l'onda, ha capito? Cioè,
ho
uno
capito, però è cresciuto negli ascolti,
politicamente orientate.
È cresciuto negli ascolti, anche questo conterà o no?
No, siamo servizio pubblico anche perché, grazie a Dio, in certe trasmissioni non è obbligatorio inseguire gli ascolti a tutti i costi. Cioè, noi dobbiamo fare un prodotto di qualità, ragazzi.
Però diciamo la verità è che Paragone non è più controllabile come prima. Questo come prima, semmai lo è stato prima.
Allora, io non mi sono mai posto il problema di controllare nessuno. Cioè, lei chieda a chiunque.
No, ma no, non dico a lei.
Trasmissione di informazione. Da parte mia non c'è mai stata neanche una telefonata, quindi
ecco,
non è
posso
questo
chiedere
il punto è che se mi siedo a casa e guardo una trasmissione di informazione vorrei che fosse rispettato quello che è scritto nel codice etico e questo che è quello che è la logica.
Addirittura,
io vorrei un conduttore che non solo è, ma che appaia terzo, questo è il problema.
E addirittura Paragone viola qualche codice deontologico della RAI?
Io non la metterei su questo, da questo punto di vista formale, non lo so, non so rispondere a questa domanda, le dico soltanto che mi dà questa impressione di non essere obiettivo, mi dà l'impressione di essere uno che deve provocare per il gusto di provocare.
Ma lei, scusi, Berro, in coscienza è davvero metta la mano sul cuore e dica lo giuro di non aver mai telefonato in una redazione di informazione tipo da Paragone o da qualcun altro? Lei giura di non aver mai fatto una telefonata? Giura?
Allora, io questo glielo garantisco, glielo giuro, anzi posso dirla di più, io la sfido a venire in trasmissione pubblicamente con qualcuno che pubblicamente mi dica che io ho telefonato in una redazione televisiva.
Senta, lei Santoro lo riprenderebbe?
Un programma di informazione.
Santoro lo riprenderebbe?
Eh?
Santoro lo riprenderebbe?
Allora, Santoro non lo riprenderei per due motivi. Primo, perché non mi piace il fatto che la RAI venga utilizzata con la bussola entra ed esco a comodo. Secondo, perché non lo posso prendere, perché c'è una delibera del Consiglio di amministrazione che dice che gli esodati, i pensionati con incentivi, non possono essere presi, secondo me giustamente.
Vabbè,
su Santoro io vorrei,
non sarà questo, non sarà...
lo so che mi dirà che sbaglio, Santoro vorrei che fosse chiaro che non è stata la RAI a cacciarlo, è stato lui che è voluto andare via.
Sì, ma al di là di questo, che è una discussione eterna,
questo, cavolo,
ma perché è pensionato? Perché è pensionato? È un pensionato, Santoro? Non ho capito.
Beh, certo che è un pensionato.
Dalla RAI, lei dice.
Scusi, ma secondo lei perché se n'è andato Santoro? Santoro se n'è andato perché da dipendente RAI è andato in pensione con un incentivo all'esodo, punto.
E dunque per questo non si può riprendere?
Ma no, non è che non si può. Allora, diciamo che c'è una delibera del Consiglio di amministrazione che ovviamente, siccome la RAI cerca di fare le cose...
Ma avete un pensionato, avete messo un pensionato direttore del TG1?
Allora, le sto spiegando.
Ho capito, ma...
Allora, quando l'abbiamo messo non era pensionato, doveva andare in pensione. Io le sto dicendo che le eccezioni ci possono essere.
Ah, ecco.
No, certo. Però, appunto, siccome quella norma lì, quell'ordine del giorno, sì, che tra l'altro fu fatto da un mio acerrimo nemico del Consiglio di amministrazione di allora, che io stimavo tantissimo, che era Nino Rizzo Nervo, e che io ho condiviso quella delibera dice, per dare largo ai giovani, per dare spazio a nuove voci, a nuove opportunità, che chi se ne vada alla RAI dipendente, se ne vada alla RAI con un incentivo alla pensione e se ne va, punto. Non può ritornare.
Senta, ma lei chi metterebbe
con altre forme contrattuali?
Chi metterebbe direttore del TG1? Chi le piace? Mi dica chi le piace. Signor Calabresi, non metterebbe Calabresi dietro?
No,
della stampa.
Guardi, se non glielo dico perché è la dico che è una donna che lavora al TG1.
Una donna che lavora?
Se le dico il nome la brucio.
Lavora al TG1?
Posso dire una cosa? E non è di centrodestra.
Non è di centrodestra, capito? È Monica Maggioni, lo so, non la bruci per carità.
Io non l'ho detto.
È una mia amica, non la bruci per carità.
Non l'ho detto.
Lei, però non mi bruci questo nome, la prego.
Io non l'ho detto.
Però è lei.
Io non l'ho detto, però.
Non l'ho detto, però è lei.
Però io non faccio il direttore generale, quindi non ho la
Dunque lei metterebbe però metterebbe se fosse per lei metterebbe Monica Maggioni direttore del TG1. Guardi che per me è un'ottima scelta, sfonda la porta.
Mi fa piacere, anche per me, guardi, mi credo,
Però povera Maggioni.
Che dici tu?
No, dico povera Maggioni, appunto, che è stata
Ma non è vero, perché adesso questa cosa di bruciare io...
Ma Parenzo non può pensare all'autostrada e a non sbagliare strada.
No, perché Parenzo, tra l'altro, non si sente niente, perché non si sente niente, ma lasciamo perdere questo
discorso. Posso aggiungere, per fortuna?
Beh, non lo so, questo per fortuna, non lo so. Adesso, per me è per sfortuna oggi, perché sono arrabbiato come una bestia per questa cosa qua. Però,
bravo.
Lei lo
sa che ha sempre la mia solidarietà.
Ma dovessi, purtroppo, il problema è questo, non possiamo dare l'immagine di uno che non si sente, che si sente male, con la linea che cade, che cavolo.
Ma lui è un po' sfigato così.
Prima o poi
quindi
dobbiamo sbarcare anche alla RAI, signor Vero, ci dia una mano.
Guardi, se si vende uno che conta, uno potente,
sto scherzando.
Alla RAI, le do una mano.
Portaci alla RAI, Antonio Verro, portaci alla RAI.
È impazzito. Senta, è contento di ricevere il 30% in meno di stipendio, taglio auto blu, niente segreteria, niente?
Beh, io spero che tutto questo non sia vero perché il taglio dello stipendio lo so che è vero perché è già operativo, eccetera, e non mi piace perché vuol dire proprio che c'è una volontà surrettizia di svuotare il potere del Consiglio di amministrazione e farlo diventare un organo quasi superfluo, no?
Non è contento anche per i soldi, mi dica la verità.
Spero che non sia vero, perché?
Sennò
sarebbe...
C'è l'auto blu, lei vuole ancora l'auto blu?
Ma non è questione di auto blu, è questione che voglio essere messo nelle condizioni di poter lavorare.
Ah, perché senza auto blu non si può lavorare?
Ma non è questione di auto blu, lei mi parlava dell'ufficio, delle segreterie.
Vabbè, anche l'auto blu, io ho detto taglia auto blu e segreteria, qual è il problema?
L'auto blu chi se ne frega, il problema della segreteria dell'ufficio è un po' più importante, no?
Sì, ho capito, vero, però bisogna ridurre le spese, no? Bisogna ridurre il costo della macchina, sì. E dunque anche qui bisogna tagliare, cioè non è che lei senza segretaria muore.
Posso dire, siccome nella mia struttura sono tutti dipendenti RAI, io non ho un esterno, no? credo che anche molti altri miei colleghi.
Cioè sono pagati lo stesso, dice lei.
E questo significa o lasciare la gente a spasso o licenziare la gente. E io francamente, siccome penso che dietro ogni persona c'è una famiglia e c'è un caso umano, io vorrei evitare di licenziare.
Ma lei l'auto blu ce l'ha?
Se Parenzo è d'accordo però.
L'auto blu lei ce l'ha?
Diciamo che in dotazione al consiglio di amministrazione c'è l'uso dell'auto
blu. E lei non se ne vuole privare?
Ma io ho detto questo.
Beh, che ne so, mi risponda, se ne vuole privare
lei
o no?
Lei da quando frequenza Parenzo peggiora?
No, ma io faccio domande come fanno tutti, anche Paragone fa domande.
Ma non è questione di status o di privilegio, e il problema è che io vorrei che il Consiglio di Amministrazione venga considerato per il ruolo che deve svolgere, e quindi non...
Sarebbe grave togliere tutti questi benefit. D'accordo, sarebbe grave togliere questi benefit perché significherebbe togliere, svuotare il consiglio di amministrazione, giusto?
Beh, insomma, è l'anticamera, secondo me. Penso.
Ma che anticamera? Che non può andare col motorino? Non ho capito.
Vada col motorino,
con il motorino a Viale Mazzini, non so,
ma posso dire che io ci vado anche a piedi e sono cavoli miei come ci vado, posso dire a parere. Io ci vado come voglio, posso andarci in tram, posso andarci in taxi.
Ma ha bisogno dell'auto blu?
Con il motorino non ci vado, per esempio.
Ma non ho capito perché il consigliere di amministrazione della RAI deve avere l'auto blu. Deve andare a Viale Mazzini.
Ma non è la Monaca delle Mortacce. Sapete che siete dei fenomeni della natura. Ma chi ha detto che voglio l'auto blu?
Rinuncio all'auto blu.
Ma chi se ne frega?
Scusi, Berro, l'ultima cosa, ma mi dica la verità. Un po' le scoccia rinunciare al 30% di stipendio. Era 98.000, adesso scende a 60.000, non so quanto sia.
Insomma, scusi, ma posso dire una cosa? Ma se a lei diminuisse lo stipendio del 30%, lei che fa? Fa salti di gioia?
No, anzi, mi lego...
Appunto, io non mi lego, mi dispiace, ne prendo atto, che devo fare?
Lo so, però è dura, non è semplice, come 60.000, non è che sono... adesso, perché ho detto con tutto il rispetto, però...
vorrei chiarire che stiamo parlando di cifre lorde.
Dunque, sono pochi 60.000 lordi?
Secondo me sì. Però voglio dire, mi spieghi lei che devo fare?
E che ne so, se rinunci vada nel privato, si faccia assumere da Berlusconi da qualche parte a 100.000 euro?
No.
Perché no?
Ma cosa c'entra Berlusconi?
Scusa. Vabbè, qualche legame ce l'avrà.
No, non mi faccio assumere da Berlusconi. No,
cioè, le bastano 60.000 euro
l'anno? Ho già lavorato in passato.
Le bastano 60.000 euro l'anno per campare?
C'è gente che guadagna molto meno.
Ah,
quindi,
questo.
Quindi, voglio dire, ci si ridimensiona. Va bene, insomma.
È un po' le rode il culo, diciamo la verità. Sì, la dico in maniera molto esplicita. Un po' le girano le balle, come ho detto prima.
Beh, onestamente, mi credo che sia umano, è naturale, o no?
No,
io
ma per carità.
Una persona, qui dicono ti riduco lo stipendio, e quello dice, che bello, perché solo del 30 non facciamo il 40?
Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara, Tommaso da Firenze, buonasera.
Buonasera, salve.
Vada.
Io ce l'ho con lei a morte però, così.
Sì, sì.
Io buono. Allora, siamo un paese di fenomeni. È 20 anni che si richiede a tutti di fare una spending review seria.
Sì, sì, sì.
E un governo come Monti affronta in maniera limitata, minima,
sì.
Però alcune cose che 10 anni si dicono, ed arriva tal Squinzi che Dio buono butta giù tutto, va da quell'altra camusso, è meglio perderla che trovarla, e butta merda sul governo. Ora io mi domando di Dio.
Beh, merda, critica il governo, fa delle critiche al governo, dà un voto negativo.
Ma c'era una critica da fare, cavolo, era stato troppo limitato l'intervento di spending review. Altre 20% dirigenti. È 20 anni e si dice sono il 40% dirigenti, non li vogliamo. È 40 anni e si dice i dipendenti pubblici sono troppi, tutta una zavorra.
Ma magari nella critica, scusi un attimo, Tommaso, scusi un attimo, magari in quel voto.
Ma io ce l'ho con lei, però non ce l'ho con lei.
No, magari in quel voto dato un attimo.
E l'abbiamo capito tutti, però ce l'ho con lei che non ha un minimo di palle
per dire cosa?
Dall'organo di Confindustria,
sì.
Dire Squinzi, te ne potevi stare zitto, ti potevi andare a fare un intervento più strutturato. È inutile che Squinzi ritorni ora e mi venga a dire che è stato mal interpretato, desse meno, passe sette più, eccetera.
Ma questo l'ho
lei
detto, questo l'ho detto, Tommaso, questo l'ho detto, se lei non l'ha ascoltato,
lei non ha le palle di dirlo.
Ma
dica.
Che cosa devo dire? Scusi, non è che posso dire quello che vuole lei, scusi, Non è che posso dire quello che vuole lei, abbia pazienza, se non dico quello che vuole lei sono un coglione, scusi.
Cruciani, lei però è tu hai due
No, abbia pazienza,
è 2 anni e dice che il governo doveva intervenire di più sulla spesa.
Certo. Cosa c'entra Squinzi? Mica decide Squinzi, non decide mica Squinzi, decide Monti, no?
sì, però...
Che ne sa lei, scusi un attimo, Tommaso, che ne sa...
Secondo lei la pubblica opinione da chi è composta?
Scusi un attimo, Tommaso, che ne sa...
È un elemento importante.
Scusi, ma io non ho detto che non è importante, io ho detto che ne sa lei che in quel voto sei meno meno dato da Squinzi a Monti ieri e poi oggi è tornato indietro, e questo l'ho detto chiaramente, per cui non mi rimproveri di questo. E che ne sa lei che in quel sei meno meno non ci sia anche, non ci fosse anche un giudizio negativo per il fatto che i tagli dovevano essere più incisivi?
Se fosse, mi dice lei, Squinzi è da prendere e davvero tagliargli la testa.
Perché?
Se come dice lei.
Perché, dice, perché ha comunicato volta, male sulla macelleria governo, sociale.
Eh certo, è proprio quel termine lì che lui non doveva usare. Ma questo è un corso di comunicazione. Lo fanno o no? Mi ha usato quella parola che la Amuso e il governatore, per esempio, della Toscana stanno portando a giro, che usano come grimaldello contro i tagli. E invece è proprio questo che non bisogna fare. Perché se avviene macelleria sociale è perché proprio perché gente come la Amuso e come il governatore della Toscana Rossi non sanno fare tagli. E allora siamo stretti a questo.
Lei ha ragione, Tommaso. Lei, guardi, con me, da questo punto di vista sfonda una porta aperta. La parola macelleria sociale, per quello che mi riguarda, è un modo di solito che viene utilizzato, una frase che viene utilizzata per non fare nulla, per dire
bravo,
ah c'è la macelleria sociale, non
dire,
bisogna
però.
Ma l'ho detto, lo sto dicendo, Tommaso, lo sto
Quindi,
dicendo
azione. Se proprio non può dire coglione, lo posso
ma
dire
perché
solo
devo
io,
dare del coglione a Squinzi, abbia pazienza,
lei doveva dire Squinzi, lei quattro in comunicazione non sa nulla e chi l'ha messo lì è più coglione di Squinzi, lo ammetta. Ho ragione io, lei lo sa Cruciani, è che non ha le palle di darmi
ma
ragione,
che c'entra, ma Tommaso
lei lo sta pensando come me, ma non hai coraggio di dirlo e io allora mi arrabbio un Cruciani.
No, lei fa bene
no. L'anima radicale è lei, ma dove è andato a finire?
Ma che c'entra?
Le tira fuori solo per gli omosessuali, ma per questa cosa non le tira
ma
fuori.
Ma come no? Guardi, trovi un altro, trovi
sì,
un altro
dai,
luogo.
Deluso, Ruciani.
Ma Tommaso, trovi un altro posto dove un conduttore nella radio di Confindustria dice che Squinzi oggi ha fatto marcia indietro, che la parola macelleria sociale di solito si utilizza
sì,
per coprire. Ma che devo dire? Che è un coglione? Non lo posso dire se non lo penso, no? Ma che dice, Tommaso?
No, però gli dia quattro in comunicazione.
E gli darò quattro. Guardi, dicendo che ha fatto marcia indietro, dicendo che ha fatto benissimo, dicendo che ha fatto marcia indietro rispetto alle parole di ieri, parlando poi di decontestualizzazione,
poi, Cruciani,
il voto in comunicazione, il voto in comunicazione.
Ma un mondo di fenomeni, ma questo dov'è andato in queste parole? In casa della Amuso, ma via, ma che paese di fenomeni siamo noi? E si vuole riformare e poi si prontano la Merkel perché non ci dà soldi. Ma via, è andato a casa della Amuso. Ma via, io Luciani, guarda, non so più cosa.
Allora, Tommaso, guardi, se vuole sapere come la penso, se vuole sapere come la penso, secondo me la CGIL, in particolare la Camusso, sono il più importante organismo di conservazione che c'è in Italia. Cioè, il nucleo di conservazione in Italia è incarnato il nocciolo duro della conservazione è incarnato dalla CGIL, per cui si figuri.
Ma all'organo dei farmacisti e assassisti è il conservatorismo puro.
Siamo qui 20:21, 800 24 00 24 con David Parenzo, in collegamento molto precario dall'autostrada Roma-Napoli. Tommaso da Firenze, numero uno di questa sera. Tommaso, vada ancora, che cosa vuole dire?
No, allora, ora volevo chiuderla, però vorrei che il suo animo radicale un po' ritornasse fuori. Sennò
ma non c'entra niente l'animo radicale in questo caso, non
sì,
c'entra nulla.
Perché bisogna urlare il buon vecchio spirito di Pannella, tiriamolo fuori anche in questi momenti, il paese ne ha bisogno. Ma va bene.
Ma che c'entra lo spirito di Pannella? Che c'entra lo spirito? Non c'entra niente. Lo spirito polemico in generale, lo spirito trasgressivo, lo spirito corrosivo, quello sì, ma
certo.
No.
Ecco, sì. E oggi lei non ce l'ha avuto con il suo datore.
Ma
di
che
lavoro.
Non ce l'ho avuto? Ma più di questo, cosa va devo
bene,
dire?
Bene,
Tommaso,
allora,
abbia pazienza.
Va bene, ha ragione anche lei. Più
poi,
di
ma non è questione
dire.
Di è questione di prudenza.
Di averlo fatto dire a me, in questo almeno è stato onesto ed è stato.
No, ma scusi, tra l'altro, non è questione di prudenza, Tommaso, che ci sia stato un errore di comunicazione ieri nella vicenda con la Camusso, su questo non c'è il minimo dubbio. Poi, se vogliamo dare 3, 4, 5 come voto, non lo so.
Zero!
Beh, zero. Lei ha dato adesso da 4, da 4 già è passata a 0.
Da domandarsi chi ce l'ha messo.
Vabbè, ma che c'entra su quello?
Ma via, ma via. In un momento come questo. Perché poi bisogna cogliere anche i momenti, le opportunità. Cioè, ma non
insomma, lei è d'accordo col titolo, col titolo dell'amico Sechi sul Tempo che oggi ha scritto la Confindustria o non so se Squinzi come la FIOM? Mi
no,
sento o no?
No, no, per me no, io invece ero molto d'accordo con Davico sul Corriere della Sera, cioè siamo un paese di fenomeni, davvero non si riesce più a capire il paese da che parte sta, ma via, via. Perché ripeto, come ne poteva fare delle ritie, ma nel senso contrario, gli ospedali, i Bonmonti doveva avere più palle nel tagliarli, però appunto venendo incontro alla pubblica opinione, che è composta anche da gente come Squinzi, hanno fatto retromarcia. Ma io mi aspettavo questo da Confindustria. Dio mio.
Bene, grazie Tommaso. Grazie Tommaso, l'abbraccio forte. Francesco dalla provincia di Andria.
Ecco già.
Che c'è?
Pronto?
Che è successo, Francesco?
Allora, no, provincia di Trani. Trani. Adesso sono a Bari.
Trani, Andria, Barletta, uguale.
Vabbè, è uguale, infatti. Allora, niente, io volevo parlare un attimino delle sue delle introduzioni che ha avuto sulle parole di Lombardo, che ha paragonato, ha voluto fare chiaramente una provocazione nel paragonare la Baviera alla Sicilia. Cioè, non è che è tanto campata per aria la sua dichiarazione, perché per quanto possa essere provocatoria, la Sicilia, come lei ben sa, ha uno statuto speciale, no? Pronto?
E allora?
Allora,
ma di che parliamo? Della Baviera? Ma si rende conto del paragone assurdo che viene fatto tra la Sicilia e la Baviera? Non parliamo di normative e di leggi, parliamo di come vengono applicate. Ma lei si rende conto del peso dei dipendenti pubblici, dei dipendenti locali in Sicilia? Se rende conto, sì o no?
Perfetto. Lo sa che tutti i dipendenti del Corpo Forestale sono assunti direttamente dalla Regione Sicilia?
Appunto, allora?
No, appunto. E lo sa che le percentuali, quando vengono calcolate le percentuali, che sono esagerate per quello che può sembrare a noi, guarda, io la chiamo dalla Puglia, quindi a me non me ne può fregare di meno dalla Sicilia, detto per intenderci, però lo sai che quando vengono fatte le percentuali vengono messe, cioè vengono, sembrano chissà quali assurdità gli dipendenti regionali, perché sono assunti dalla regione, per esempio i forestali e altri dipendenti, mentre nel resto delle regioni italiane sono assunti da Corpo Forestale.
Ho capito, Francesco, ma non lasciamo perdere cose. Lei li sa i dati sui dipendenti pubblici, dipendenti locali della regione e dei comuni in Sicilia rispetto a quelli che ci sono in Lombardia e da altre parti? La differenza
che ci sono superiori in Lombardia. Lo sa che i dipendenti regionali sono di più in Lombardia che in Sicilia? Lo
ma,
sa questo?
Ma che c'entra? Ma sono di poco di più. Ma li ha letti i dati recenti o no, Francesco?
Sì, li ho letti.
E allora? Sono amministrate bene, secondo lei, alcune regioni del sud, in particolare la Sicilia, da questo punto di vista? Sono amministrate bene, sì o no?
Sì, ma la Sicilia deve avere un appoggiamento a parte.
Ma la Sicilia dovrebbe essere cancellato lo statuto speciale, bisognerebbe mettere il prefetto per 10 anni a rimettere tutto a posto, bisognerebbe dare poteri commissariali a qualcuno per radere al suolo tutto. Questa sarebbe l'unica soluzione, non c'è altra soluzione, i governi normali non portano a nulla, purtroppo. Bisognerebbe fare tabula rasa, mandare uno per 20 anni, dice vabbè, adesso riformo tutto e rifaccio tutto, perché altrimenti non c'è nulla da fare, niente, è irriformabile, irriformabile. Vito dalla provincia di Trapani.
Pronto?
Dica.
Ciao Cruciani, buonasera. Guardi che io sono guarito, sono qua in un ottimo stato di salute. Pronto?
E allora?
No, e allora? No, volevo dare una risposta al dirigente della RAI.
Sì.
Se il dirigente della RAI vuole l'auto blu, al procuratore Imbroglia che lotta come un leone contro lo Stato e contro tutti, perché io sono siciliano onesto. Esatto, e siciliano onesti ce ne sono tanti, non perché
avrà la scorta il signor Imbroglia, no? Immagino.
Come?
Girerà con la scorta il signor Imbroglia, il procuratore Imbroglia, immagino.
No, ma quando ascolta, cioè, se a quello della RAI dobbiamo farmi...
lei dice se al consigliere d'amministrazione della RAI bisogna dare l'auto blu, allora Imbroglia bisogna dare un reparto dell'esercito, dice lei.
Infatti, è perché Imbroglia lotta come un leone.
Vabbè.
Solo che i leoni vengono ascoltati poco e gli succede pure qualche cosa a volte. Comunque, perché ancora noi aspettiamo... dalla strage delle Ginestre a Falcone Borsellino ancora aspettiamo la verità.
Va bene Vito, grazie. Paolo da Milano. Paolo, Paolo?
Sì, sono qua, mi sente?
Sì, basta che leva la voce però.
Va bene, l'ho tolto.
Eccoci qua, dica.
No, io a me capita ogni tanto di ascoltarvi.
Sì.
E devo dire che il mio amico Vero è bravissimo, è stato molto bravo. Difatti è una persona intelligente, ha sempre sgobbato molto nella vita e mi spiace che gli abbiano tagliato lo spirito. Quello che non sopporto è questa voce isterica che ha David Parenzo, che è un beneficiato di Dio, perché io sono un po' anziano e so come è nato il suo lavoro.
E com'è nato il suo lavoro, scusi?
Se non aveva lo zio che lo inseriva.
Ma non è lo zio?
Lombardia.
Ma lei non è lo zio, lei si sbaglia.
Ancora con questa storia.
Sarà la sorella, non lo so.
Non è la sorella, essendo un uomo.
Neanche la sorella, se lo può ripetere gentilmente ancora, ripeta ancora questa diffamazione aggravata che lei sta facendo, risolvo tutti i miei problemi. Ripeta ancora la diffamazione aggravata.
Addirittura la diffamazione aggravata.
E io la sua è diffamazione aggravata quella che sta facendo nei miei confronti. La ripeta, io le chiedo 400.000 euro di danni e mi sistemo. La ripeta ancora.
Bene, però non sovrapponetevi con le voci, su.
Io non sono l'editore di nessun quotidiano e di nessuna rivista e di nessuna radio, quindi o televisione. Ho letto questa cosa tempo fa, quindi se è sbagliata mi dispiace, mi scuso con lei.
Lei l'ha detta, è diffamazione aggravata, perché è aggravata, a parte che quella dove lavoravo era un'azienda privata, quindi un'azienda privata in cui ha capito?
Allora mi denunci, tanto il numero ce l'ha.
Ma non la denuncio perché non me ne frega nulla e non le ha neanche 400.000 euro da darmi, quindi è inutile che glieli chieda, capito?
No,
intaso i tribunali e basta, intaso i tribunali, quindi è fortunato.
Mi richiede perché ce li ho.
Ma qual è il problema, scusi Paolo, qual è il problema?
Il problema è che siete un po' troppo presuntuosi e aggressivi con la gente.
Ma lei sta parlando tranquillamente, non siamo per
niente. Io ogni tanto mi ascolto perché così mi piace.
Guardi, con lei siamo aggressivi?
Le persone che parlano, non solo voi che fate delle battute.
Noi non insultiamo nessuno, non aggrediamo nessuno, tranne alcuni casi quando siamo spinti dalla nostra foga, dal fatto che questa trasmissione è come se fosse un reality. Siamo qui, come ci comportiamo qui, come nella vita normale, con pochissime, le assicuro, pochissime differenze, per cui ci si arrabbia, ci si incazza, si discute, si combatte, qualche volta si usa il fioretto, altre volte si usa la baionetta. Paolo, siamo qui.
No, l'importante è non fare i forti coi deboli, perché ci sono già troppe persone che lo fanno. E quindi di conseguenza io sono quello. Poi signor Cruciani, dottor Cruciani,
ma ci sta anche questo, sono, Paolo,
sono le considerazioni,
scusi,
mie.
Abbia pazienza, le persone
non
che
nessuno.
Noi no, ma non c'entra non essere qualcuno, essere nessuno,
non voglio giudicare più di tanto,
ma lei deve giudicare
e basta, perché sono in macchina, magari un po' mi rompo le palle stando in macchina per il traffico, queste cose qui, e allora mi viene, ho provato diverse volte, non è che l'ho scoperto oggi di chiamare.
Allora?
Era già qualche mese, faccio sempre fatica, stavolta sono riuscito a prendere la linea e gentilmente mi ha il regista Maricolato.
Qual è il problema che ha con Parenzo lei? Non ho capito che problema ha con Parenzo.
Ma non so, poi vabbè, lui sa, io conosco a fondo il presidente Berlusconi, quindi
in che senso, in che senso lo conosce a fondo il presidente Berlusconi? Non ho capito.
Ci lavoro. Quando lei vede tanti cartelloni in giro, qualcosa faccio anch'io, quindi di conseguenza,
cioè, che
durante
fa?
Le campagne. Quindi,
che fa lei?
Andavo,
scusi Paolo, mi spieghi?
Sono un pubblicitario.
È un pubblicitario e lavora per Berlusconi?
No, non per lui. No.
Lavora anche per Berlusconi?
Lavoro anche per lui, sì. quando capita.
Dunque, lei...
Quindi mi infastidiscono tutti quelli che giustamente hanno diritto di criticare, però talvolta straparlano perché non conoscono la persona. Berlusconi è un genio, è un filantropo, questo non lo sa nessuno.
Ma è simpaticissimo.
Quindi non è che da quattrini solamente le fanciulle che possono partecipare.
Scusi, perché cosa c'entra adesso questo argomento?
Sono cazzate, perché lui quello che investe a livello filantropico nessuno lo sa e lui non gliene frega niente di farlo.
Ma non
sapere.
Ce ne frega niente nemmeno a noi, però scusi un attimo. Non è che un argomento a favore di Berlusconi il fatto che faccia beneficenza, cioè non...
Penso la come politica ha insegnato tanto, insomma, non è che...
No, ma non ho capito perché dovrebbe...
Stiamo vivendo dei momenti dove tutti ammettono che c'è una recessione di tipo mondiale, i rischi sono continui, l'ha detto anche Mario Draghi oggi, lo dicono tutti.
Ma che c'entra adesso?
e quindi di conseguenza continuare ad accusare Berlusconi di aver portato l'Italia a questo livello mi sembra una cosa assolutamente assurda e non, nessuno gli dà riconoscenza, per carità di Dio, però in ogni caso straparlare come fanno molti che vivono esclusivamente vituperare il soggetto che è uno dei più grossi geni della terra di questo momento,
uno dei più grandi geni sulla terra in questo momento.
Ma dai, ma dai
Paolo, non esageri. Io
Italia
non...
uno, lei ci lavora.
E beh, che c'entra? Scusi,
anche vedere quando purtroppo troppo tardi.
Ma che c'entra? Che c'entra?
Vive l'ambiente.
Ma quale ambiente?
Ha trovato un ambiente sereno di gente estremamente.
Ma che c'entra? Ma che c'entra l'ambiente che ho trovato, che sono tutte bravissime persone, allora, amici, eccetera, con Berlusconi e la politica? Scusi, che cosa c'entra?
Mi deve perdonare, sono un ignorantotto.
No, ma non c'è, non è questione di essere ignorantotti.
Lasciamo perdere.
Però è il momento di... Cucare, non cucare, cucare, non cucare, cucare, non cucare.
Istinto naturale del maschio nazionale.
Caro Parenzo, è tornato. È tornato il vichingo. Davide, buonasera.
Buonasera, signor Cusani. Buonasera, Parenzo. Buonasera a tutti.
Comandiamo. Io spero che dopo queste lezioni di seduzione alla zanzara, che stanno appassionando molti dei nostri ascoltatori, insomma, ci saranno speranze per lavori futuri, caro vichingo.
Devo dire che sono molto contento. Non a caso mi hanno chiamato per fare un casting a Roma lunedì.
Meno male.
Che vado col mio gruppo, quindi sono molto contento.
Meno male. Allora, Davide Vichingo questa sera si sente meglio di David Parenzo, il che è tutto dire. E allora partiamo con la quinta, forse la quinta o la sesta, non mi ricordo. La quinta.
No, mi sa che era la quinta.
Quinta lezione di seduzione di Davide Vichingo, via.
Sì, allora partiamo in luogo diverso, il supermercato. Molti non sanno che il supermercato, soprattutto nel periodo estivo, dalle 19 alle 20, è un posto eccezionale per rimorchiare. C'è una tecnica che si chiama accidente per caso, accidente nel senso di incidente.
Sì.
Cosa succede? Si analizza la candidata, si guarda che nel carrello non abbia prodotti per bambini o prodotti tipicamente maschili. Una volta scelta, si passa dalla corsia opposta e, guardando in giro, si sbatte dolcemente nel carrello della candidata.
Cioè, non ho capito, i due carrelli si devono scontrare?
Si devono urtare.
Si devono urtare, sì, dolcemente.
Chiaramente si chiede subito scusa.
Beh, chiaro.
E ci si giustifica che si era preoccupati per la cena della sera, che si fa da con amici, e si chiede un consiglio su cosa mettere nel minestrone, perché si è preso diverse cose, piselli, fagioli e varie cose.
Sì.
E quindi, rompendo il ghiaccio, perché alle donne piace essere, diciamo, interrogate su quello che è la loro specialità, cioè di saper cucinare. A questo punto, dopo aver chiesto scusa per l'incidente, si parte con un invito romantico.
Beh, scusi, però, vichingo, adesso va bene la quinta lezione, però lei mi sta dicendo che si va al supermercato, uno si scontra il carrello con quello di una giovane signora, o giovane o vecchia, non lo so, non interessa, dopodiché si attacca a discorso. E che è una lezione questa qua, questo lo sappiamo tutti, scusi, vichingo.
No, è molto importante osservare la scena, guardare bene cosa c'è nel carrello della candidata, è
sì,
fondamentale.
La candidata, sì.
Deve essere un incontro che sembra casuale, ma in realtà non lo è. Abbiamo osservato cosa ha comprato, si è visto che non c'erano prodotti maschili, prodotti per bambini, e nell'incidente si crea la situazione per rompere il ghiaccio. È chiaro che dopo sta l'esperienza continua.
Ma che dice? Come rompere il ghiaccio? Abbiamo rotto il carrello, quale ghiaccio? Ma cosa dice?
No, scusa, Parenzo, la questione è questa. Vichingo dice, uno è al supermercato in estate.
No, il vichingo mi fa venire il sangue al cervello ogni volta che lo sento, guarda.
Quali sono i prodotti nel carrello che tengono lontano una persona, vichingo?
Esatto. Beh, se serve la schiuma da barba, dei rasoi, pannolini per bambini, insomma, si capisce che è una donna impegnata, che ha a casa una famiglia, quindi... Non si va non si guarda la donna ad altri, come si dice in
Beh,
maniera
però non è un limite questo qua.
No, non, diciamo che non è un limite, però è una forma di rispetto, perché io dico sempre rispettate il maschio e domate la femmina.
Dunque, voi che siete al supermercato, per avvicinare, per rimorchiare, come dice Davide Vichingo, state attenti a quello che c'è dentro il carrello di una donna. E quali sono i prodotti che invece potrebbero, come dire, attirare, eccitare un uomo?
Beh, tanto per cominciare, sono prodotti tipicamente femminili, qualche yogurt particolare dietetico, poche cose
di
per
yogurt.
Mangiare, il che significa che la signorina in questione non è accompagnata, è da sola, quindi da magari qualche prodotto suggerato di cottura semplice, questo diciamo invita, è invitante. Quindi
comunque
è
il consiglio di Vichingo questa volta, però il consiglio, dico la verità, Vichingo, insomma, mi pare un po' scarsino, cioè il quinto consiglio è: quando andate al supermercato e avete intenzione di avvicinare quella che lui chiama una candidata, state attenti a quello che c'è nel carrello della spesa. Parenzo, appello. Che vuole dire? Parenzo, che vuoi dire?
Io fare un appello, questa sera voglio essere buono perché ha toccato il fondo, e allora dico appello agli amici della Confindustria, amici imprenditori, ma voi mai assumereste nella vostra azienda un signore che si chiama Davide il Vichingo? Se c'è uno solo di imprenditori all'ascolto che dopo averlo sentito ha intenzione di assumerlo, telefonateci, perché voglio incontrarlo.
Ma scusi, quale sarebbe la scena, che ne so, di Davide Vichingo che va a chiedere lavoro in un'azienda, che ne so, un'azienda importante anche di, di comunicazione?
Alla RAI, diciamo, sì. Alla RAI, no?
Sì,
il signor Verro, decide di ricevere, dopo infinite pressioni, il signor Vichingo. Vichingo prende il taxi, arriva alla RAI. Senti?
Chi sì, è? Sì, ti sento, allora?
No, chi è? Sono il signor Verro, chi è? Sono Davide il Vichingo. Sì, scusi, Davide il Vichingo, esperto della Cucco Dance. Va bene, ma che cazzo me l'ha mandato fino a subito? Chi è quel politico che mi ha mandato il signor Vichingo? Comunque, ascoltiamolo. Entra il Vichingo e dice: scusi, signor Verro, dice: scusi, signor Vichingo, lei che cos'è che sa fare? Ah, io do consigli su come si rimorchia. E gli racconta la storia del supermercato. Anche Verro, la prima cosa che fa è tirargli un calcio nel sedere e mandarlo immediatamente nel sobborgo di Prima Porta, ma subito, senza passare per il via. Vichingo.
Davide, ti abbraccio, a presto, a domani.
A presto, grazie.
Ciao. Michele da Pescara, buonasera.
Buonasera a lei, a Parenzo. Senta, io voglio tornare sul discorso, io la stimo tantissimo, però questa sera non mi è piaciuto quando più di una volta ha ripetuto quel radioascoltatore di vergognarsi, ma gliel'ho detto forse due o tre volte, si vergogni, riguardo alle manifestazioni dei... gay, no? Si ricorda? Mezz'ora fa?
Sì, sì, Michele, mi ricordo che ho detto si vergogna a considerare la manifestazione diversa dalle altre.
Io sono sempre, guardi, veramente la stimo tantissimo e sono quasi sempre d'accordo con lei, però lei, adesso mi esci da Cusciani, perché mi devo vergognare io di vedere una manifestazione in fascia protetta, anche al telegiornale, perché lo danno con il telegiornale, no? Un gay pride, no? Dove ci sono uomini che si baciano, si leccano.
E qual è il problema? Scusi, qual è il problema?
Il problema è che io disapprovo, lei non è d'accordo con me, però perché mi devo vergognare io di indignarmi?
No, ma io non ho detto questo, lei si può vergognare quanto vuole, lui parlava, l'ascoltatore, di manifestazione. Cioè, perché una manifestazione come il Gay Pride deve essere considerata una manifestazione diversa rispetto ad una manifestazione di qualsivoglia, come di organizzazione sindacale, allora, o non sindacale, eccetera? È una manifestazione come un'altra, perché deve essere giudicata da un punto di vista, come
ma
dire, etico o quant'altro?
Figli, abbia pazienza, Cruciani.
Allora? Io sono padre di una bambina, allora?
Ecco, a lei farebbe piacere che alle 8:30 collegati su Rai 1 sua figlia vede persone nude o seminude su un carro che si leccano, si baciano, a lei fa piacere?
No, però scusi Michele, a parte che non è così, perché non è che se uno accende la televisione alle 8:30 vede gente che si bacia.
Perché non lo danno, non lo fanno vedere mai queste manifestazioni.
Ma qual è il problema? Non me ne frega niente, magari mi domanda perché si baciano queste due persone e io dico, scusi un attimo Michele, magari mi chiede perché queste due persone si baciano, io rispondo perché si vogliono bene. E come mai si vogliono bene un uomo e una donna? Perché si può, aspetti un attimo, perché un uomo, una donna si possono volere bene, come succede a un uomo e una donna, come succede a due eterosessuali? Risponderei così tranquillamente, senza problemi, senza pensare che nella mente di questo bambino chissà quali idee si formano. Allora uno deve essere preoccupato, chissà cosa pensa, magari diventa frocio o magari diventa lesbica, ma di che parliamo? Di cosa stiamo parlando? Reggio Emilia, Angelo.
Dottor Cruciani.
Eccoci.
Io ho colto il suo invito, visto che ha fatto un invito così forte, tutti cristiani, il Vaticano, sempre queste cose molto epocali.
No, cristiani anti-gay, ho detto cristiani anti-gay.
Io non so, guarda, io sono cristiano, io sono cattolico, prima sì. che cristiano. Comunque, intervenivo
cristiani anti-gay, non tutti i cristiani in generale, no, cristiani proprio, anti-gay.
Vabbè, io sono cattolico, ho visto oggi la foto su un quotidiano, non il sì. mio quotidiano, era normalmente il Corriere, l'ho visto su un quotidiano.
Un attimo solo,
locale.
mi lasci sentire un prego. Attimo, signor Facci con Giannino. Sentiamo.
Prego, prego.
Ieri sul fatto che il capo di Confindustria, Giorgio Squinzi, insomma, ha detto bene o male che occorrerebbe evitare macelleria sociale e dintorni, e questo ha suscitato sicuramente una grave reazione quasi politica, insomma, di Mario Monti stesso, di persone di Confindustria medesima, di alcuni grossi grandi giornali del nord. Ecco, al di là del fatto che oggi semplicemente dire che non ci voglia, che non debba esserci macelleria sociale possa essere o no disfattismo, no, non le ha fatto un po' impressione anche la marcia indietro di Squinzi? Insomma, questa impressione che qui non si possa più parlare, che c'è il problema dello spread. C'è questo titolo dell'Unità che è magnifico, secondo me, non so se lo veda da qui. Taci, lo spread ti ascolta. Che ha pensato oggi?
Beh, con tutto il rispetto e l'affetto che ho per Giorgio Squinzi, penso che lui pagherebbe per avere l'influenza che gli viene attribuita sull'andamento dello spread. Naturalmente io ho pensato che la reazione di Mario Monti ci dice solo della sua progressiva volontà di rimanere in politica dopo questo governo tecnico, non c'è niente di male, è legittimo, perché è un po' la reazione dei politici pro tempore, dei governi pro tempore che non amano le critiche. Io difendo il diritto di critica volterianamente anche quando non sono d'accordo. No, dire non criticate perché lo spread sale mi è sempre sembrato sbagliato, quando lo diceva Berlusconi, Tremonti, tanto più non me lo aspettavo che lo dicesse Monti, perché Monti sa meglio degli altri che se oggi lo spread è arrivato a quota 480 è perché il salva spread per l'Italia non c'è, perché l'Italia, appunto, come diceva Bea, ha un problema ventennale di bassa crescita, alto debito, alta spesa pubblica e alte tasse. Da questo punto di vista, è la reazione che c'è stata ieri di molti grandi imprenditori di Confindustria, che cosa ci dice? Ci dice che Confindustria poi, naturalmente, con i governi pro tempore ha sempre un problema, perché c'è un'anima profondamente vicina ad avere, come devo dire, buoni rapporti e buone relazioni con i governi pro tempore. Squinzi, da questo punto di vista, io non mi voglio permettere di dare giudizi, è un presidente singolare, perché ha fondato una grandissima impresa che sta in 40 paesi, stabilmente in 34, quindi nessuno può criticarlo da questo punto di vista, e contemporaneamente non è, con tutto rispetto, un animale istituzionale confindustriale. Quindi lui
va bene, va bene. Allora, Angelo, che diceva?
Comunque, andando avanti, tornando lì, ho visto la foto oggi, all'inizio mi sembrava un anziano papà col suo figlio, quando ho letto un attimino il titolo, nessun problema, scelte loro, personali. Io non condivido, siamo in un regime democratico, a volte mi sembra che da parte vostra invece c'è la cristianofobia, la paura dei cristiani oscurantisti.
Ma figuriamoci.
Io la penso molto chiaramente, guarda, due persone sono libere di fare quello che gli pare, a me proprio non mi interessa nulla. Il gesto non lo approvo e lo ritengo sbagliato.
Ma quale gesto? Quale gesto?
No, l'omosessualità di per sé, per me, la ritiene,
è sbagliata.
Lei deve
ma è come,
la mia,
ma
la
scusi,
opinione.
Angelo, però, io la rispetto, però è come se lei dicesse, è sbagliato che le antenne siano fatte in quel modo, le vorrei fatte in un altro modo. Beh, ho capito, sì, però poi le antenne sono fatte in quel modo, vorrei che fossero tonde. Sì, ci sono anche le antenne tonde. Vorrei che i microfoni fossero di vetro, perché però di vetro non si possono fare. Cioè, ci sono delle cose che sono ormai appartengono. Quando lei dice per me non approvo l'omosessualità, è come dire vorrei che non esistesse l'acqua. Esiste,
no,
esiste.
Ma è sempre esistita dalla storia.
E allora, come può essere sbagliato una cosa?
Ma mi lasci parlare un attimino. Allora, lei parla con un credente, lei non è credente, lo professa sempre. Allora abbiamo idee, anzi no idee, valori completamente diversi.
Ma non è vero, ci sono credenti che la pensano esattamente come me.
Ma non sono in linea con la Chiesa, c'è un piccolo particolare.
Ma chi se ne frega?
Ascolti, per lei chi se ne frega?
Ma chi se ne frega? Ma mica bisogna essere in linea con la Chiesa per forza.
Ma perché lei parla da non credente?
Ma non è che tutti i credenti devono essere in linea con la Chiesa, ma chi l'ha detto?
Per l'amor di Dio, ma la Chiesa non li obbliga nessuno, però per essere cattolico, che non è una scelta obbligata, c'è una scelta volontaria, io sono cattolico perché credo in quei valori, purtroppo la dottrina prevede di essere con la Chiesa, lei lo può approvare o no, ma per un cattolico è così.
Vabbè.
Comunque, nessun
problema. E allora?
No, tutto qua, volevo intervenire, ripeto, vedo da parte vostra un po' di cristianofobia. Ma
no, ma si figuri, guardi, ho tantissimi amici che sono molto, molto legati ad organizzazioni.
Posso fare solo un appunto per la lascia andare. Sull'adozione, sì. Guardi, io parlo di un'esperienza diretta. Sì. C'è un piccolo particolare che lei non considera mai, che un bambino che comunque va in uno stato d'adozione ha già delle ferite che un bambino che nasce in quella famiglia non ha, ferite più profonde, diverse da un figlio. Anch'io ho 3 figli.
Sì.
E sono diverse le ferite tra un bimbo che viene adottato e un bimbo che invece nasce lì. Quindi quello sul, ad esempio, l'adozione sono profondamente, totalmente contrario. Non sono mai sceso in piazza.
Non mi stupisce però, cioè che lei sia contrario all'adozione.
Certo, ma perché per lei è una cosa naturale, per me è una
no,
cosa
non ho detto
naturale.
Che è naturale, ho detto che è una riflessione che faccio da tanto tempo e sono arrivato alla conclusione che introdurre l'adozione per una coppia omosessuale non ci sarebbe niente di scandaloso.
Lei concorda con me che un bambino che va in stato d'adozione ha delle ferite diverse da un bambino normale?
Beh, può avere delle ferite, può essere invece una...
Io lo garantisco io che sono cose molto difficili.
Ho capito, se un bambino che va in adozione, certo, sono due situazioni diverse. Detto questo, può essere anche una grande scoperta, una salvezza in molti casi.
O può essere la rovina, o può essere
un po' la rovina, ho capito, ma anche per un bambino che nasce in una famiglia sbagliata può essere una rovina. Che vuol dire, Angelo?
Certo, per l'amor di Dio.
Allora, Roberto dalla provincia di Rimini, la ringrazio. Roberto, dica. Roberto? Non c'è più.
Comunque, la differenza fondamentale...
Sì, un attimo,
noi...
abbiamo già detto tutto. Vittoria da Milano, poi mandatemi la canzone di Berlusconi, che non me l'avete più mandata, maledetti, dalla regia. La canzone di Berlusconi. Vittoria, dica.
Sì, pronto, grazie per avermi chiamata. Allora, vorrei portare il punto su 2 cose importanti che mi hanno veramente sconvolta. Primo, le stragi di cristiani ancora che si ripercuotono e si ripresentano puntualmente ogni domenica. Forse l'unica cosa potrebbe essere questa. Non voglio essere la depositaria di una...
Non ho capito, scusi Vittoria, non ho capito nulla.
La strage di cristiani, 100 cristiani ancora sì. Uccisi poco fa.
Vabbè, ci dispiace molto.
No, ci dispiace terribile. Per i cristiani, è normale, però vorrei dire questo. L'Islam moderato, è l'unico che potrebbe fare qualcosa, non dice assolutamente nulla. Allora io penso questo.
Ma chi non dice nulla?
Non dice nulla all'Islam estremista, non dice nulla, non si pronuncia, lascia fare.
Va bene.
Allora la Chiesa mi pare addormentata su questo problema gravissimo.
Vittoria, però qui non stiamo discutendo della strage dei cristiani, eccetera, perché ci sono altri argomenti di cui parliamo. Poi lei fa bene a parlarne, per carità. Certo. Cosa vuole aggiungere?
Potrebbe essere questa una soluzione, facciamo una raccolta firme per bloccare tutti i progetti delle moschee in tutto il mondo.
Ma che c'entra questo? Ma
che c'entra? Fare, me.
Ma
e quale... allora mi trovi lei la soluzione per farli smettere.
Ma quali leggi sulle moschee in tutto il mondo?
No, dobbiamo finirla, forse è l'unica.
Sì, è l'unica. La raccolta firme per proibire la costruzione della moschea, ma siamo alla follia totale.
Allora come possiamo fare per farli smettere?
E che ne so, se avessi la ricetta, cara Vittoria.
Questa potrebbe essere un'idea. Altra cosa che mi ascolta.
Altra cosa, la rimandiamo a domani. Grazie, signora Vittoria. Ci sentiamo domani 18:30.